in maniera non prevista, sono gli usi più interessanti. Nella didattica si può veramente fare di tutto. Io vedo che nella scuola ho cominciato a frequentare, alla fine ce l'ho fatta la scuola primaria e ho visto che si presta molto bene, è il posto più sano della società secondo me la scuola primaria. Sì, poi subito dopo c'è poi c'è il disfacimento, poi dopo la distruzione è completata con la maturità. Quelli più bravi finiscono l'università, di quelli distrutti. E così il sistema si perpetua. Credo che queste cose le dica Morengo, insomma, non è che poverino, io sono un microbo. Allora, tutti questi attrezzini, beh, cominciamo a mettere un po' di roba in. Per esempio, sarebbe una buona idea se accendesse il proiettore. Prima o poi dovrebbe partire, ci mette un po' di tempo. Se lo facevo subito, avessi fatto sempre. Ecco, sì. Perché c'è tutta questa? Intanto comincio un po' a descriverla. Dunque, ora si fa un po' di. Sì, si fa un po' di giocoleria, per così dire, no? E poi, però, vi do tutte le informazioni di cui sono a conoscenza io stesso. Perché io non riesco a programmare le cose, per me funziona così. Io ho le idee estremamente chiare, limpidissime, cristalline su alcuni obiettivi fondamentali a cui vorrei arrivare. Non ho mai chiaro il percorso, questo per un motivo molto preciso, perché grazie al cielo la materia umana che ci sta di mezzo è a me sconosciuta volta a volta. Questa volta per me è sommamente sconosciuta, perché ho molta esperienza di insegnamento agli studenti di medicina del primo anno, più che altro ho fatto questo, e poi molta da alcuni anni anche agli insegnanti, però insegnanti che già insegnano da tanti anni, questo nelle università telematiche soprattutto. Mentre invece voi per me siete una cosa nuova, quindi c'è ancora più sconosciuto. E il percorso dipende da quali sono i feedback, per cui per me sono anche fondamentali. I feedback, cioè il vostro riscontro, va bene? Questo io lo dico subito chiaro, ma ve lo ridirò e lo rileggerete fino alla noia. Fatevi vivi, cioè rompete le scatole, cioè più che voi vi fate vivi con le lamentele, quando dice ma non si è capito una mazza, eccetera, ecco, e più io so dove andare, l'insegnante sa dove andare. Quindi è esattamente come la navigazione in mare, è pari pari, no? Benissimo, io sono in queste coordinate qui, va bene? E so in maniera matematica le coordinate del punto di arrivo. Però di mezzo c'è il mare, c'è la natura, ci sono le tempeste, ci sono le correnti, e non sono sempre le stesse, anche se io ho fatto lo stesso percorso, lo stesso mese, lo stesso giorno dell'anno precedente, ma. Il mondo è fatto così, quello vero, no? Quello che noi simuliamo nelle scuole, no, sembra una roba statica fatta al tornio. No, ecco, la vita è un'altra. Ecco, voi rappresentate il mare. Ecco, in questo mare, il mare bisogna che dia dei segni. Io devo sentire il vento, devo vedere nuvoloni, eccetera, eccetera. Va bene? Funziona in questa maniera. Quindi io ho un programma precisissimo, non ve lo posso dire, sarei disonesto. Il sistema mi forza a darlo, io un pochino. Qualcosa partorisco, va bene, ma poi c'è sempre una parte sfumata, va bene, perché bisogna vedere. Mi è capitato a volte di introdurre ex novo un argomento a quale veramente, sinceramente, non avevo pensato perché mi ero reso conto che era un'istanza importante per quella coorte di studenti e quindi può succedere anche questo, questa è una roba che non posso prevedere. Quindi, però, ciò che è già un po' chiaro. Ve lo dico, così non avete fatto il viaggio a vuoto. Ah, domandina, ma voi pensate, siccome siete venuti oggi, nonostante lo sciopero, la volta prossima non ci sarete?
No,
Ci siete uguale? Ok.
io non ci sarò, ma perché da venerdì
No,
prossimo
ma io non voglio
venerdì
mai sentire le scuse. Questo è un
arriverò
corso dove non ci si
qui.
può essere tranquillamente. Per me è totalmente inessenziale. Se no, scusate, l'unica, ma a che serve? Me lo spiegate. Ecco, questa è una cosa che la spiego a voi, ma io so che voi lo capirete la svelta. Più duro invece farlo capire a un sistema, va bene? Ma siamo qui apposta. Vediamo un pochino. No, quindi allora volevo dire che la prossima volta però io ridirò molte cose, sono le stesse, ecco, mutando qualcosa, però la proporzione, veramente non avevo idea di quanti sareste stati oggi, però siete veramente una proporzione piccola, se sarete il 10, qui nemmeno 10%,
ma, quindi sì, ma nemmeno,
nemmeno forse.
Gli iscritti sono più di 200.
262.
No, 262 l'ultima.
Sono le email che ho ricevuto da Margherita.
Da Margherita, sì.
Poi in piattaforma ci ho trovato.
Piattaforma?
Ci ho trovato 180 persone ieri, qualcosa del genere. Sì. Sì. E, però ora prima, quindi questo lo facciamo. Ora prima volevo. Vi descrivo le cose che ci sono qui, che sono tutte cose che. A me è capitato di usare anche quando vado a fare le dimostrazioni nelle scuole, quando sono andato a fare un laboratorio in una scuola primaria. Ho usato un po' tutti questi oggetti. Quindi sono esempi, eccolo qua. Però allo stesso oltre che esempi, sono esempi di una tecnologia che definirei morbida, perché la tecnologia sembra sempre che sia roba dura, roba ingegneri, roba che costa molto e tutto si ferma di fronte alle risorse, alle competenze, che se non si fa un corso ufficiale non ci si schioda, eccetera eccetera. Ecco, questo è una visione miope della faccenda. Oggi la tecnologia è letteralmente secreta dal mondo, il mondo la secerne, la tecnologia è dietro l'angolo. Questo è come sto palleggiando in mano, su cui ho disegnato questa faccina perché ci vanno le scuole. Questa è un router che si compra in internet, si va in Amazon, si dice tipi il link TMR 3020 e te lo spediscono per 30 euro, una roba del genere. È roba popolare questa qui, è roba popolare che architettata in maniera adeguata, però questa può avere degli usi interessanti. Ma è cominciato da questo. Questo è un... quando lo si compra, sapete a che serve soprattutto? È un routerino, quindi è un qualcosa che genera un segnale, così altri computer si collegano. Però questo è fatto, vedete, c'è il posto per una chiavetta USB. Sarebbe per attaccarci una chiavetta USB di quelle per collegarsi a Team o a Vodafone, non so. Allora, supponiamo che questo sia un posto dove la gente non c'è internet, va bene? Io sono un insegnante facoltoso, che ho la mia, insomma, relativamente facoltoso, e ho la mia chiavetta, dico, allora, benissimo, vi devo far vedere una roba in internet, ci penso io, ci metto il mio collegamento Team, per dire, quello che è, e l'attacco alla corrente, e questo genera un segnale che consente a voi di vedere internet attraverso questa mia macchinetta. Lo vendono per questo e qualche altro uso similare.
Cioè dagli altri dispositivi è possibile collegare?
Sì, sì, sì.
Un modulo.
Sì, 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 esatto, esatto.
Beh, forse lo sapete anche voi, ognuno dei vostri dispositivi può fare, no, da
sì.
Ecco,
sì.
È il concetto lo stesso.
Tutti gli smartphone, tablet, teste di avvoleria qua, va bene. E basta che c'è il collegamento wireless. E questo qui invece è una versione, e questa è l'altra parte del messaggio, che si collega direttamente a delle cose che io cercherò proprio di darvi, va bene, di darvi. E qui in realtà non c'è il sistema, perché voi sapete che tutti questi cosi sono tutti computer di fatto, i vostri telefoni sono computer. E non sono computer estremamente simili a questi, che sono proprio veri computer, va bene? Cioè, lo sembrano, ma anche questo tablet dentro, se io lo vado a sbudellare, va bene, lo guardo con gli occhi dell'ingegnere, ci vedo gli stessi componenti, la CPU, la memoria, la RAM, o il disco rigido, oppure un surrogato del disco rigido, la memoria a stato solido, ma sempre le stesse cose, gli stessi tipi di connettività e così via. Quindi questo è un computer, e come tutti i computer del mondo, dentro ci gira un software che si chiama sistema operativo, che è quello che dà il metabolismo basale, va bene, alla macchinetta. Bene, qui dentro non c'è il sistema operativo ricevuto dalla fabbrica, ma ce n'è un altro che è una variante, vi ossessionerò con questo, una variante, un sistema operativo che si chiama Linux, va bene, che si scarica liberamente e che con un opportuno procedimento, io non vi annoierò mai con cose eccessivamente tecniche, va bene? Io cerco di darvi sempre lo schema generale, però se qualcuno di voi vuole sapere di più, vuole andare a fondo, ecco perché quelle giornatine, mezze giornatine dove io sto in aula informatica, qualcuno può dire, mi fai vedere per piacere come funziona questa cosa qui, per bene? Ecco, allora si può approfondire, quindi si approfondisce tecnicamente là dove serve, quando interessa. Poi a tutti si cerca di dare la consapevolezza delle cose che esistono oggi, diciamo. Allora, con questa versione diversa, su cui poi faremo tutto un discorso, trovate roba da leggere, da studiare, questo cambia funzionamento. Per cui questa penna qui che vedete, targata col solito omino, in realtà è una penna USB normale, una memorietta, non è una penna USB per collegarsi a alcunché. A che serve? Questo è il disco rigido di un server, questo diventa un server, sapete il server è server web, è quello che offre le pagine internet, quando voi navigate si va sempre in un server, quando io faccio un click va a fare il pizzicorino a un disco rigido di un server da qualche parte nel mondo, e per me è totalmente trasparente che sia una macchina che sta a Turicchi o una che sta a San Francisco a Londra, va bene? E questo è un serverino a tutti gli effetti, dove i materiali stanno sulla penna USB. A cosa può servire? Io ho fatto una sperimentazione, l'ho distribuita a una quarantina di insegnanti in tutta Italia, che mi hanno dato dei feedback su come poi si possa migliorare, c'è chi dice no ma non serve, altri hanno detto sì, bello, la usa e così via, e serve per far sì che io dico benissimo, io voglio dare dei contenuti internet e ho motivi per non usare internet. A volte il motivo è che internet non c'è, che in Italia è una cosa piuttosto frequente, perché il nostro paese, malgrado i proclami, è sostanzialmente privo di un'infrastruttura moderna di rete. Beh, questo è un dato di fatto. È una cosa che io conosco benissimo, perché ho insegnato in un contesto, ti insegno in un contesto telematico, ho fatto tantissime lezioni, eccetera. Per mia fortuna e sfortuna sono anche elvetico, o quindi conosco come funzionano le cose lassù, vabbè, è un altro mondo completamente.
Anche solamente io per esempio abito un paesino dell'Alto Mugello, da me arriva la fibra fino a un chilometro da casa mia, per esempio io invece ho la chiavetta ancora, sì. Perché non c'è, quindi per dire nella mia zona sono coperti fino a un certo punto, insomma.
Anch'io sono alla stessa condizione. Paesino più vicino a questo, a me la fibra arriva da dietro, va bene? E io mi devo arrampicare con paraboline a cercare il WiMAX a destra e a sinistra, eccetera. È andato di fatto. Quindi mi ricordo, parlando di insegnanti, in fin dei conti sono cose che interessano voi, e fra gli insegnanti che ho avuto, come studenti, scusatemi, c'erano tre simpaticissimi di Ficarazzi. Ficarazzi è un paese nella provincia di Palermo. E uno di questi a un certo punto mi scrisse, mi disse, mi telefonò proprio, ma dice, ma io c'ho un problema con wireless, dice, ma nella mia scuola non c'è, purtroppo mi dispiace, dice, no ma io invece sì. Ah, interessante, che te sì e la tua scuola no? No, perché io sono all'ultimo piano, mi fa. Ah, dico, interessante, che ti hanno messo il wireless solo all'ultimo piano. No, scusate, è che io sono davanti, c'è il pizzicagnolo, e il pizzicagnolo ha il wireless e non ha messo la password. Ma la sua domanda era legale, eh?
Insomma, così e così,
perché funziona,
c'è una rete aperta. Certamente non è illegale, insomma.
No, deve essere proprietario.
Il proprietario deve preoccuparsi, insomma, se la lasci aperta, anzi c'è anche una responsabilità nel lasciarla aperta.
Cioè, noi da Totò non ci siamo, dai film di Totò non ci siamo, scusate, è la solita Italia, no? Del pane, il salame, tanta generosità, tanta genialità, e poi sempre queste toppe, destra, sinistra. Vabbè, quindi questo è interessante. Poi io ho avuto anche, me l'hanno chiesto delle persone che fanno i campi estivi, voglio fare delle cose, far vedere dei video quando sono lassù, ecco, così. Oppure le volte, poi c'è l'altro grande tema, oi, nell'internet sostanzialmente, l'internet è fatta solo di pedofili e di reclutatori dell'ISIS. C'è anche questa, internet è semplicemente il duale del mondo fisico. Il mondo fisico è composto di bene e di male, il bene e il male si intrecciano, anzi probabilmente la vita senza una vita fatta solo di bene probabilmente non esiste, è una questione, una negoziazione con te, e c'è questo, internet riproduce, è logico, bisogna cosa vuol dire cittadini alla fin fine, queste parole abusate, no? Che vuol dire essere cittadino della rete? Vuol dire questo, vuol dire imparare a gestire queste negoziazioni, a capire, cioè se io vado a Londra o a New York, a Harlem, dove c'è tutto un altro contesto sociale, ci vado vestito come un dandy, con vestito super lusso, con delle borse di pelle eccetera, così sono un idiota sostanzialmente. Vabbè, essere cittadino vuol dire adattarsi al contesto. C'è quindi questa problematica, perfetta, allora l'insegnante è a posto, perché questo è privato, serve una rete privata, si chiama Pirate Box, scatolina dei pirati, perché è nata dal movimento, questi movimenti di attivisti che di solito cioè che sono molto orientati alla difesa della libertà personale, dei diritti, e quindi fanno tipicamente queste azioni volte a favorire la libertà delle informazioni, la libertà del singolo, la libertà di espressione, di parola, eccetera. E questo è stato utilizzato come uno strumento, per esempio, per volantinaggio. Quando qualche anno fa ci sono stati dei movimenti, dei sommovimenti a Hong Kong, dove c'erano molti studenti, molti giovani, molta gente istruita, loro utilizzavano come per fare volantinaggio questo. Perché io me lo metto, lo alimento con niente, con 5 volt, una sciocchezza, va bene, me lo porto in giro e giro con questa nuvoletta di 50 metri dove la gente si collega e poi scarica le informazioni. L'ho visto per esempio attaccato sotto uno skateboard. Ecco, è nato così e infatti qui c'ho la versione che ricorda la sua origine, ma nelle scuole non la uso perché poi le persone, ma in realtà il suo simbolino è questo, va bene, questo è Pirate Box. Poi vedrete, cioè io ho qualche informazione lunga. Ecco, quindi questo è un oggetto. Vedete la tecnologia morbida, no? 30 euro, si scarica il software gratis, basta un po' di intelligenza, un minimo di competenza e ci si fa uno strumento che può servire. Ecco, io il messaggio che cerco un po' di dare a tutte le parti, io non sto dicendo che se uno nella didattica non usa questo è fritto, mai e poi mai. Io non mi innamoro mai di nessuno strumento, ma è fondamentale essere consapevoli dell'esistenza, essere in grado di dire boia, ma in questa occasione forse mi serve quella cosa lì. La cosa che non va bene è non saperlo, ecco, è non sapere che c'è, perché si sa tutto ciò che costa per un motivo molto semplice, perché i grandi mercanti loro ti fanno arrivare,
se lo fanno sapere,
certo, cioè noi si passa le giornate a ricevere queste informazioni, quindi ora questo è un tablet lievemente meno costoso, ma l'iPad che costa magari 700 euro, quello sta tranquillo, lo sanno tutti subito, va bene. Mentre invece queste cose qui, no, va bene, è proprio nei contesti didattici dove si dovrebbe, cioè dovrebbe essere parte della missione educativa di qualsiasi istituto di formazione, invece di insegnare alla popolazione a cercare le cose che il mondo secerne, a questo punto oggi liberamente. Cioè questo è un messaggio forte, importante, che ha una valenza etica, una valenza fortemente democratica, perché quando nelle scuole si riempiono le classi di oggetti che costano 700 euro l'uno, dice va bene, ma la scuola ha ricevuto un finanziamento. No signori, ma non finisce lì. Perché poi i bambini vanno a casa con l'idea, lo vedono la pubblicità, lo vedono nei negozi, ma mica tutti, specie in un paese come il nostro ora, è mica per tutte le famiglie banale procurare questo ai propri figli. E se uno ha 5 figli? E poi che facciamo? 3.500 euro solamente di queste cose qui? Eh no, ma cioè allora la carta fondamentale della scuola deve essere al passo con i tempi, sì, perché si deve sapere anche come funzionano queste cose qui, però deve essere un veicolo di intelligenza, cioè di intelligenza, consapevolezza e conoscenza. Quindi questo è un classico esempio. Ora, volendo, io lo potrei attaccare, però ora andiamo un po'... Se volete lo faccio, se no poi no. Cioè, questo è molto semplice, così, io lo attacco alla spina, si lascia, dopo un minuto o due, lui comincia qui a luccicare. Come funziona? Funziona che voi, sui vostri telefoni o tablet, se guardate i segnali wireless, ne trovate uno che si chiama Firebox, una volta che è partito. Lo selezionate e dopo... Nel browser mettete un indirizzo che vi dice quello che ve lo offre, pirateboss.lan, e vedete una pagina dove si possono caricare file, si possono scaricare file, e ci sono i contenuti che ha messo l'insegnante. Ora, questa io l'ho usata in tante chiacchierate in giro per le scuole, non mi ricordo nemmeno più, non so nemmeno più che cosa c'è, qualcosa c'è, va bene, ma se lo volessimo usare funziona così. Sì, brava, tutte le cose, l'umano è fatto sostanzialmente di limiti, però la carta vincente dell'umano è che i limiti si possono spostare, però dato un setting tecnologico, certo, questa è una macchinetta, è molto interessante perché è veramente economica, 30 euro, uno se la cava, però ed è brillantissima perché consuma un quarto di watt, cioè una cosa ridicola, e io l'ho utilizzata fino a un centinaio di persone, sì, a un centinaio. Certo che se ne hai, ora se funzioni bene con 200, beh, posso avere dei dubbi, non lo so, dipende anche cosa fanno queste persone. Io ho provato a casa mia a attaccarci andando nel mio vicinato, facendomi dare tutti i dispositivi, 10 dispositivi diversi, facendo lo streaming di un video lungo, e quello li macinava bene. Ma non è certo infinito, che se 20 persone fanno solo streaming o download, allora probabilmente uno lo fa, a un certo punto comincia a zoppicare, certo. Facciamo un po' il giro così, vabbè il tablet, se ne può parlare, ma se ne parla abbondantemente, sarà argomento di una chiacchierata a parte. È un capitolo che non ho finito, poi guardiamo insieme anche i capitoli che ho messo. Poi ci sono queste, va bene? Queste sono una cosa seria, queste le uso, ora le ho portate solo per fare questa piccola questa presentazioncina, va bene? Ma queste serviranno ad approfondire degli importanti concetti sul pensiero computazionale, di cui tutti parlano, però poi dopo si esce male, ecco, cos'è? Io no. Ora voi avete un'idea un po' fancy, un po' così, ecco, arriva questo che fa il ganzillo, tutto bellino, divertente, è tutto possibile, flessibile. Ci sono delle contropartite. Qualcuno di voi in certi momenti mi detesterà anche, perché vi chiederò di fare delle cose che possono risultare difficili. Per alcuni no, per alcuni sì, ecco. E quindi ci sarà un po' da sforzarsi, da pensare, da capire i concetti. Sostanzialmente il nocciolo sarà... veramente uscire da questo laboratorio avendo un'idea di cosa sia il coding, al di là del cambiare il costume al gatto su Scratch, di fare il dojo, eccetera.
Code dojo.
Cose anche simpatiche, però c'è anche molta, molta superficialità. Ho letto anche degli articoli recentemente in cui si va a vedere che i milioni di utenti che usano questi sistemini. Però quelli che poi vanno a fondo e veramente ne tirano fuori qualcosa che abbia senso didattico sono una percentuale piccola se abbandonati a loro stessi. Oppure, diciamo, se gli è stato presentato una cosa un po' così superficiale. Perché le palle da giocoleria? Perché c'è un intero capitolo di Mindstorms, di Seymour Papert, che è tutto dedicato alla giocoleria con tre palle, e lui fa un discorso interessantissimo. I veri pensatori sono quelli che riescono a a creare cortocircuiti fra mondi diversi. È lì l'intelligenza, è lì che si capisce il senso delle cose. Perché quando tu capisci il senso di una cosa, in una cosa apparentemente totalmente avulsa, come il gioco con le tre palle, e invece l'uso delle procedure cosiddette, o sabrote, o funzioni, in un codice, allora vuol dire che hai capito l'essenza. Ed è molto interessante. E allora, se mi permette, io quel capitolo ve lo riprodurrò tutto. Se qualcuno vorrà venire anche con le sue, si può usare anche tre mele, non c'è bisogno di avere necessariamente queste palline qui. E faremo degli esercizi, e sarà proprio per questo. Ecco, quindi, questo per il pensiero computazionale, va bene? Va da sé che in un contesto scolastico che si cala bene questo, no? Con i ragazzi, con i bambini. Poi, questo naturalmente lo uso, ora, domani, guardo se riesco a metterlo in rete, perché voglio metterlo in rete per tutti coloro di voi che hanno problemi di lavoro, però c'è anche un messaggio. Io, un po' sfortunatamente per me, mi è stato appioppato il ruolo di delegato del rettore per lo sviluppo della didattica online dell'Ateneo, che è per me è una cosa molto faticosa, non ci sono tanto portato. Però, naturalmente, quindi venga a contatto con le problematiche, con la versione dura, seria, no? Istituzionale delle problematiche, le risorse, le attrezzature, le strumentazioni, le competenze, non ci sono, non ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo ci procuriamo, ci vogliono i corsi, costano, eccetera, eccetera. Per fare delle cose, sono decenni che io l'ho detto nei consigli di dipartimento, nel comitato di gestione dell'OSIAF, che è il coso informatico dell'università, eccetera. Ragazzi, ma noi stiamo discutendo, a volte con insigni colleghi, gente che ha studiato, siamo stati laureati, no? Quindi un pochino di flessibilità mentale si suppone che si debba avere, no? Ma sono cose che tuo figlio a 15 anni li usa spontaneamente, cioè lui una macchinetta così, voglio dire, va a fare, che so, io, tanti sport, va bene, e ce l'ha, se l'attacca sul casco, va via, voglio dire, fa le gite in moto, in bici, e te ci vuoi il corso? Hai studiato, cioè, sai tante a memoria, non lo so, sei professore di analisi matematica, cioè il tuo problema è questo, che lo usano milioni di quindicenni? Cioè, allora la nostra formazione, si può fare anche un discorso un po' alla Morena ampio, ma questa formazione che consiste, se poi dopo è confinata in dei recinti che visti da fuori sembrano ridicoli, no? Ecco, il mio messaggio è anche questo, ma guardate, si prende una GoPro, l'ho presa con i miei fondi di ricerca, perché per me è anche ricerca questa qui, questo non è proprio economico, una GoPro, poi naturalmente per fare, essere sicuro, è il modello top, questa, con tutti gli attrezzi che io volevo l'ho pagato €500 circa, qualcosa di più, va bene. Però è una, 500 euro è una cosa di grandissima diffusione, io sono andato in quarta elementare, e lì, lo sapete come è cominciata questa cosa? Vedete anche il caso, cogliere quando il caso, cioè trasformare i problemi in opportunità, specie facendo didattica, è fondamentale, è fonte di vita, direi di scienza, perché le scoperte scientifiche sono tutte nate per caso. Uno studiava questo e scopre questo. Cioè Röntgen, quando scoprì i raggi X, non voleva scoprire i raggi X, stava studiando tutta un'altra cosa. E poi gli rimase una mano su una pellicola, poi vide la tang, ecco, nascono così. Allora io facevo questo, poi avrete modo di vederlo accuratamente, questa esperienza, in una classe con quattro gruppi, 17-18 bambini, e volevo che facessero anche le riprese, anch'io volevo fare le riprese con altri ricercatori, avevo bisogno di videocamere, io ne avevo una sola a casa, vecchia, e quindi in rete, ecco, usare anche la rete così come fonte di ossigeno. Ehi ragazzi, c'è mica nessuno mi può prestare una vecchia, un cadavere, semicadavere di... cioè facciamo queste cose, no? Vuol dire che dobbiamo sempre passare dai canali ovvi. E due insegnanti meravigliose, che ho abbracciato, una virtualmente perché stava a Taranto, me l'ha spedito da Taranto in un paccone così la sua videocamera, che non usa più, ce l'ha regalata, va bene. E quindi ho avuto queste. Un mio amico mi ha detto: io ti posso dare la GoPro. E vabbè, io ho detto che sapevo bene, non avevo collegato, sapevo, li vedo sui caschi, però non anche un mio nipote ce l'aveva, ma non ce l'avevo messa a posto. E poi quando capì, dissi, no, vabbè, ma io in classe che me ne fo, non mi hanno sport estremo. Però fortunatamente ho questo intuito birbone, va bene, sto folletto, mi ha detto, aspetta, fermo, te la dà, prendila, vediamo, va bene. E l'ho presa, tua dirità. Poi si ruppe una di queste videocamere, perché erano semicadaveri, e quindi rimasi senza, proverò questa GoPro. E mi venne un lampo, e perché c'era anche, cioè, infatti l'ho comprata, questa è una pettorina, che te la metti qui, quindi ce l'hai qui sulla pancia, va bene? E, detto, vabbè, e sono entrato in classe così bardato. Appena le maestre, due amabili, maestre Attilia e Serena, sono state a me e dice, oh, che è sto coso? E invece i ragazzi, Neri, Giulio, Ganza, la GoPro, Ganza. E mi è anche servita perché tutto ciò che facilita nei contesti didattici è un dono, no? È una fortuna, no? È unge. Che è una relazione umana, la relazione deve viaggiare, va bene? E quindi capii subito che anche se non ci avessi fatto niente l'avrei tenuta anche spenta, perché andava bene. Ma invece si è rivelata un'idea formidabile, perché io la tengo qui, me ne dimentico, va bene? E fa le mie cose, aiuto Giulio, aiuto Martina, poi ragiono con la maestra, eccetera, e quindi giù 4 ore di girato, chi se ne frega, dopodiché torno a casa, comincio a razzolarci. E in questo mare, chiaramente di buono ci sarà il 5%, però quel 5% è coi fiocchi. Becchi dei primi piani, degli episodi, e in una documentazione video che ho messo a vostra disposizione, che vedremo, documenteremo insieme, ci sono questi spezzoni. Quindi è uno strumento eccezionale per la didattica, veramente.
Posso?
Prego, vai.
Vi viene in mente qualcosa? Mi viene in mente sicuramente il mare. Proviamo a pensare a un dispositivo di questo tipo. Insomma, voi avete già fatto delle riprese, come l'avete fatto? Con i telefonini, con il tablet. Il problema è poi, per esempio, anche dove piazzarlo, giusto, in aula, dove ci vuole qualcun altro che vi aiuta, eccetera.
Insomma. Infatti poi il problema per me, per esempio, con le altre ragazze studentine, era quell'ansia
dell'essere ripresi.
Invece magari con un sistema così, sì, se lo scordi, come dicevo, se viene in meglio, viene fuori di meglio. Sì. Almeno io ho avuto questo problema. Nell'ansia, sì, come sto parlando, mi viene l'ansia, poi mi riguardo, non mi piace.
Ma te ne devi dimenticare, se no è finito.
Sì, perché diciamo, loro nell'ambito del tirocinio, nel questo modello, diciamo, si chiama Mark, devono presentare, diciamo, un quarto d'ora, 10 minuti, ecco, di ripresa di un'attività.
Di
un'attività che fanno in classe.
Cioè. 10 minuti non si riesce nemmeno a scordarsi, invece.
Ecco, il punto è esatto, è quello. Mentre tu dici, io registro tutto, no? Sì. E poi tiro fuori dopo, invece probabilmente loro lavorano in un modo diverso, dicono ok, Chuck si gira, giusto?
Perturbi il sistema, però.
Ecco, quindi proviamo anche magari a pensarlo in un modo diverso. Questo è, poi non so chi di voi sarà tra le mie, insomma, nei miei gruppi, però possiamo anche provare a pensarlo in un modo diverso per il Mark, per il vostro ultimo, diciamo, passaggio Mark.
Fatemi sapere se fate qualcosa.
Sì, loro comunque lo devono fare. Però quello che ora, perché ho voluto, ho voluto fare questo intervento, perché quello che hai detto tu è molto interessante per loro, perché è proprio un'inversione della logica, no? Del dire, io prima, appunto, mi preparo prima, e quindi sostanzialmente quel pezzettino che io vado a riprendere, come dice?
Recitato,
è recitato, quasi. Ecco, mentre magari un approccio diverso potrebbe non esserlo, però richiede uno sforzo magari maggiore di post-produzione, cioè del dire, ok, da una mattinata che ho magari ho fatto una ripresa dell'intera attività, devo andare a estrapolare la parte che poi mi interessa da mostrare.
Ma poi secondo me è una cosa diversa, perché effettivamente lì riprendiamo noi, e più delle volte i bambini non possono essere ripresi.
Cioè,
anche le reazioni a certi comportamenti, sì, nostri, comunque uno non riesce a vivere.
Non riesce a diciamo, allora, su questo comunque stiamo lavorando, nel senso che abbiamo predisposto adesso per quest'anno un nuovo modello di liberatoria, un nuovo modello di liberatoria che magari in alcuni casi, se volete provare anche a includere i bambini, però preventivamente dovrete parlarne col tutor scolastico, col dirigente scolastico e con i genitori. Di solito, per la mia esperienza, non ci sono grandi opposizioni.
Infatti a me è capitato che si vedono i bambini
e non ci sono particolari problemi.
Fatto la liberatoria.
Ecco, i genitori si può facilmente spiegare, insomma, di solito le famiglie sono favorevoli, ecco, a un tipo di proposta di questo genere che va comunque nell'ottica, diciamo, della ricerca, insomma. Se poi trovate quelli che invece sono contrari, non lo fate, perché, come ha detto prima il professore, le cose si possono fare ma anche no, no? Quindi non è che sia obbligatorio andare in una certa direzione. L'importante proprio con la tecnologia è proprio questo, di sapersela cavare, no? Usarla, non usarla, usarne un pezzo, un altro pezzo, non per forza a tutti i costi usare tutto e il top, che... e questo anche nei rapporti con le persone, perché questo problema comunque della diffusione delle immagini, dei video, è un problema che oggi viene molto sentito, e siccome a scuola però l'introduzione dei video comunque anche parallelamente è abbastanza forte, ma anche come a scopo di documentazione poi del lavoro svolto, insomma è un tema caldo, che potremo approfondire.
Sì, sono d'accordo.
Credo quest'anno sarà più semplice, però comunque abbiamo già superato lo scoglio dello scorso anno.
Avete rotto il ghiaccio.
Abbiamo rotto il ghiaccio, però all'inizio, perché qua abbiamo, almeno io, ho provato a fare altre riprese prima di fare, cioè altre volte, però anche altri giorni, cominciando a portare magari il tablet a lezione. Però comunque era una presenza un po'...
Però vedete, qui ne vedete un esempio invece totalmente diverso, no? Vedete che il professore l'ha messa lì, l'ha piazzata lì e riprende, giusto Andrea?
Certo.
Liberamente, poi andiamo a ruota libera, noi siamo preoccupati di...
Che bisogna abituare i bambini al dispositivo, perché se io sono arrivata col tablet, riprende il video, invece lasciandolo lì come appunto per due giorni...
Diventa naturale.
Cioè, fisso, non c'è, loro se ne dimenticano... E non fanno più attenzione. Sì. E ugualmente io, nel senso che mi sono lasciato andare.
Verissimo. Sì, io mi sono accorto, perché ho lavorato pesantemente con questa faccenda, le riprese, perché era previsto che ogni gruppo di 4 bambini producesse una ripresa video. Ogni gruppo era fatto da 4 bambini e avevano ruoli. E le attività erano smontare computer oppure costruirne uno proprio. Quindi c'era lo smontatore, un montatore di turno. Poi c'era quello che raccontava la storia per iscritto, quello che la disegnava e poi quello che faceva le riprese video. E poi ruotavano le volte successive. E sono rimasto, per me è stata un'esperienza meravigliosa, perché hanno una capacità di adattamento, questi avevano 9 anni, stratosferica, veramente. E per loro è una cosa del tutto normale. All'inizio fanno, che riprende, sì, mi ripigli, poi si gira, dimenticato, finito tutto, e sono totalmente disinvolti, lo sanno, c'è qualcuno che va davanti, fa ciao la videocamera, ma con totale scioltezza. La questione dei genitori, perché io ho una forte necessità di divulgare queste cose,
certo.
E allora sono, e anche per fare però questo lavoro, prima di farlo, abbiamo fatto diverse riunioni con le maestre in settembre, va bene, fino agosto-settembre, e loro hanno fatto firmare, chiesto ai genitori di firmare una liberatoria dove c'era scritto, forse farei bene a tenere una copia così, ma comunque c'era scritto che i genitori autorizzavano il fatto che fossero fatte riprese video e che fossero utilizzate per scopi di divulgazione e studio scientifico. Quindi, e poi dopo l'ho... ho offerto il materiale al sito dell'Istituto di Greve Comprensivo di Greve in Chianti, mi sono messo in contatto con la dirigente, ha dato la dottoressa Zuccoli, Antonella Zuccoli ha dato il consenso, e poi mi sono messo d'accordo con con l'animatrice digitale che si occupava della gestione del sito, e lei poi l'ha messo anche lì, però lei ha riferito una versione, perché io poi ho voluto fare, innestarci un'altra attività di sottotitolazione multilingue di questo video, e quindi sta da qualche parte in rete con questi sottotitoli, ma loro stessi l'hanno riferito, perché questa è una cosa che gira nelle comunità scientifiche, insomma, o scientifiche intendo del nostro tipo, va bene, studenti, eccetera eccetera.
State tranquilli, poi lo vedremo sul sito, quello, conoscete il sito Qualità Formazione Maestri, su quel sito lì ci sono già i nuovi modelli come liberatorie che prevedono anche la diffusione sui social network, per esempio su YouTube e altre cose. Ci abbiamo lavorato in questi giorni e abbiamo predisposto da bravi burocrati.
Sì, per esempio, un'altra cosa che volevo provare oggi con noi, inutile perché siamo così vicini, insomma, però quando sarete tanti, io questo discorsino lo rifarò, però alcune cose, e mi servirà perché ho visto che ci sono i televisori, funziona bene, e allora potrò mostrare le cose. Anche questa è una cosa simpatica, banale. Questa è un'idea che mi venne andando a fare una di queste dimostrazioni. In quell'occasione portai la stampa 3D, altre cose, nell'istituto comprensivo di Marciano in Umbria. Mi fermai a prendere un caffè, mi resi conto che c'era un supermarket, un Media World, uno di questi. Mi saltò, mi venne, chissà perché, la festa è la bellezza della mente questa, che le idee vengono per caso, questo dobbiamo saperlo noi educatori, bene? Vengono per caso, bene? E allora andai a vedere, trovai questa, la comprai in quell'occasione, e mi è tornata utile, quando c'è tanta gente fai vedere le cose, gli oggetti, va bene, questo è il router, eccetera eccetera. Ora va bene, non sto nemmeno, però per esempio mi consente di avere questo che fa vedere le sue cose. Se però voglio far vedere un attimo questo,
lo riprendo.
Oh, sarà una qualità eccezionale, però si ottiene il risultato, va bene. E poi perché ci ho messo anche questo coso qui, giusto appunto? Questo è il normale router, è il router che io usavo a casa mia per la mia rete locale fino a quando ho cambiato provider. Lasciamo stare, si potrebbe aprire capitolo qui. Il rapporto devastato delle organizzazioni con il cittadino.
Sarà una storia triste.
Oh, ma più che triste, vomitevole. Proprio una cosa terribile. È la mancanza di una formazione reale, di una vera cultura del cittadino, la cittadinanza, il senso dell'opera comune. Cioè, invece è un mondo di gente col parocchi, chiusi, gli ingegneri fanno le cose, una cosa devastante. Poi diventa tutto rapporto di forza, poi diventa mafia anche, perché poi dopo lì vale la prevaricazione. Comunque, lasciamo perdere questa storia. E questo magari riemergerà in altre. È quindi un router, molto semplicemente. Per inciso, qui dentro ci gira una variante di Linux, il famoso sistema operativo bello. Bellino, e poi qui ci gira un'altra versione di Linux, qui ci gira un'altra versione di Linux, lo stesso,
e anche qui
anche lì c'è un'altra versione di Linux, certamente qui in questo tablet, poi lo discuteremo. Questo è perché ieri l'altro mi sono accorto, e questo grazie al serendipico frequentare i social. Mi capita in Twitter, peng, un tweet in cui si dice Antbox. Ora, siccome nel linguaggio di noi più o meno hack e così, quando si sente box, da una parte subito Linux box, eccetera, box è un apparecchio confezionato in un certo modo. Andiamo, Antbox, questo è Pirate Box, e Antbox, allora questo Ant, che cos'è? E poi scopro che c'è un ragazzo francese, e qui c'è il messaggio, no? Questo, chi l'ha fatto questo sistema operativo strano? Cioè, è un ragazzo tedesco, si chiama Matthias Strubel, poi ve lo farò vedere. E quest'altro qui, che vi sto per ora descrivere brevemente, ha fatto un ragazzo francese, e uno insegna alle scuole secondarie fisica e chimica, va bene? Che ha fatto un software, e Ant sta per...
Environ, in francese,
Environ, numérique,
te lo trovo.
Okay.
Allora, sapete che la questione dei francesi è un po' particolare, no? Perché diciamo il linguaggio, il gergo dell'informatica è sostanzialmente inglese, però i francesi e in parte anche gli spagnoli, questo non lo sapete, la storia famosissima di come si chiama il mouse in spagnolo, penso lo sappiate, no? È il raton.
Bellissimo.
Molto bello.
Dammi il raton.
E i francesi, a maggior ragione, non utilizzano la terminologia comune, ma una loro diciamo traduzione, quindi nazionalizzazione. L'effetto qual è? Spesso è un pochino, diciamo, se vogliamo, un pochino ridicolo, ma soprattutto è che è un po' difficile per tutto il resto del mondo interpretare, perché è il computer, si chiama ordinateur, quindi cioè, per noi è il computer, quello invece è l'ordinateur. Il digitale, che digital è usato per tutto, per loro è numeric. E quindi NT, adesso te lo trovo, Antbox, vero?
Sì.
Antbox è, so, perdonate il francese, ma purtroppo io non lo so, è Environnement Numérique de Travail.
Sì.
Quindi ambiente digitale di lavoro, una cosa molto, molto semplice.
Allora, qui c'ho invece Windows. Anche qui c'è un altro messaggio. Allora, andare in una direzione sì, ma diventare talebano no. Ecco, perché il problema di queste cose, e questo è un atteggiamento critico che io ho sempre avuto nei confronti dei miei carissimi amici, io sono anche un hacker, veramente ho sbudellato computer, mi ci sono laureato, perché io mi sono laureato in fisica negli anni 70 rubando il software, trasformandolo, e poi ci ho fatto qualcosa di meglio, quindi io ho quella testa lì. Però tutto questo mondo qui tende a essere anche molto chiuso, di noi altri che ci si capisce siamo più ganzi di voi. Ecco, questo è stupido, è la parte negativa, come vedete c'è sempre, no? Il bene e il male, c'è sempre la parte un po' così, che dice guarda che bello, e poi dopo c'è la parte, però... Ecco. Allora, e c'è questa cosa qui, che e poi c'è la sottotalebanite, perché ci sono quelli che se non usi Linux sei un idiota, va bene. Ma non solo, se ci sono quelli che dicono ah, ma tu che Linux usi Ubuntu, ah che schifo, sembra Windows, se devi usare Debian è il paradiso, eccetera. C'è del bello in tutte queste cose, però non è che tu ci possa dividere il mondo, questo mai, mai e mai. È profondamente aculturale dicotomizzare le questioni e dire o qua o là. Il mondo è sempre più complicato e l'intelligenza sta nel cogliere l'intreccio delle caratteristiche diverse e scegliere consapevolmente. Quindi, allora, dopo aver ricordato questo, io uso veramente per il 95% del mio tempo, io uso questo oggetto qui e altri due o tre piccoli, grossi, piccini, per il mio lavoro chiaramente, e tutti Linux. Va bene. Io ho usato tante versioni di Linux. Però io uso anche Windows, perché? Tanto è un motivo molto semplice. Diciamo che io ho avuto, io insegno dal 2001, vabbè? Da una quindicina d'anni, ho avuto forse adesso 5-6.000 studenti di tutti i tipi. Vabbè? È chiaro che se uno mi fa una domanda su Windows, io sono del gatto, perché io uso solo Linux, veramente non le so le cose. Ed è normale non sapere in questo mondo così vasto. Il problema non è non sapere di prima acchito, perché oggi solo un demente può pensare di dover sapere tutto. Cioè è la via della demenza quella di credere se io non so tutto non sopravvivo. No, fondamentale oggi è quando si pone la domanda sapere dove mettere gli occhi, la testa, va bene, a chi chiedere. E quindi a me mi ci vuole un sistema Windows perché per rispondere agli studenti. Però per esempio anche qui perché questo, la Pirate Box è stata fatta tutta con Linux, software cosiddetto libero, e non parlerete alla noia, che cos'è? Ma Antbox, sto ragazzo l'ha fatta per Windows. E devo dire, non lo posso dire, uffa, te non sei dei nostri. Perché intanto ha fatto un lavoro che solo un ragazzo estremamente brillante può fare. Quindi rispetto, prima di tutto. Perché quello ha fatto una cosa che il 999% delle persone che io conosco non sono in grado di farlo. E l'ha fatto anche per uno scopo nobile, bello. per insegnare, e lo mette liberamente a disposizione, quindi rispetto. E non è del tutto stupido averlo fatto per Windows, perché? Ma perché gli insegnanti, se io vado a cercare, gli insegnanti sono umani, no? Allora, se io vado a prendere 1000 umani, italiani, francesi, tedeschi, eccetera, è un dato di fatto che 970 probabilmente usano Windows. Allora, se questo serve a convogliare un messaggio buono, usiamo Windows. E ve lo dico, per come è costruito, a me fa venire veramente l'orticaria. E soprattutto fa venire l'orticaria il modello di business che questi furbacchioni ci hanno innestato sopra. Però, se il mio obiettivo è raggiungere le persone con un messaggio positivo, non si può pensare di essere puri. Coloro che credono di voler fare le cose con la purezza totale finiscono nel territorio della demenza, sostanzialmente. O quando si tratta di altre questioni organizzative, anche del pericolo, va bene, del pericolo letteralmente, nel senso della democrazia. Cioè, bisogna venire a patti con le cose. Ecco, quindi qui io prendo la mia Windows Box, così la mia pare un po' più bellina, e fa partire questo software che ho scaricato. Non si vede? Grazie. L'ho fatto partire. Certo, ora non sto a buiare, ve lo dico, basta il concetto. Poi la prossima volta ci concentreremo. Sapete che dovrei prendere un cavallettino, un altro piccino come quello, perché poi io non credo ancora... Vedi l'intelligenza.
Sì.
Vabbè, insomma. Dai, io meno. Poi ve lo leggo, eh. Poi è scritto in francese. E tu?
Quindi.
È in francese. Però anche qui, ecco, un altro messaggio. E noi viviamo oggi in un mondo così, no? Cioè, il mondo è globalizzato, cioè, c'è poco da fare. E certo, io ora il francese l'ho fatto in terza media, mi ricordo... essendo stato un cattivo studente, sono sempre passato, ma imparavo poco. Mi ricordo la vache qui, fromage, fondue e tartinet, perché mi era capitato un professore sociologo, era negli anni 60, e questo venne con tutto il suo armamentario di sociologia in una scuola media della provincia di Pontassieri. Attenzione, in quegli anni lì i contadini d'intorno aravano ancora con l'aratro e le vacche, e davanti a me passava la locomotiva a vapore da Borgo San Lorenzo mi sembrerà strano perché mi vede saltellante, ma sono 61 anni e quindi negli anni 60 io sentivo era quel mondo lì, va bene? In quel mondo lì però anni 60 era capitato a Pontassieve un professore sociologo con tutto intriso della sociologia, della contestazione giovanile, eccetera, eccetera, e bisognava reinventare il mondo, eccetera, così via. E lui ci faceva fare i cartelloni pubblicitari. A me mi è rimasto in mente questa. Il mio francese è rimasto fermo lì alla vache qui, è un formaggio famoso, cioè questa vacchetta che ride, il formaggio fuso da spalmare sulle tartine. Però. Voglio dire, non è, ecco, noi bisogna, e questo lo dico sempre, ragazzi, diventiamo flessibili, ma io non so l'inglese, io non so, non è, oggi cittadini della rete vuol dire essere questo, arrangiarsi. Io ho letto dei testi in spagnolo, non so un tubo di spagnolo, anzi mi sono messo a tradurre un libro che ho scritto anche per voi, partendo all'inizio dall'idea di tradurlo dall'ungherese, non sono massa di ungherese.
Ungherese no.
Ungherese, io ho cominciato con quello lì. Il libro, il manuale di LibreLogo, c'è un solo manuale al mondo, siccome il Cristo che ha fatto sta cosa è un ungherese, Laszlo Nemeth, se l'è scritto, se l'è fatto scrivere in ungherese.
Tu sai che l'ungherese è una delle lingue più indecifrabili.
L'ugrofinnico è una cosa, ci ha messo anche Calvino nel libro se è un viaggiatore una notte d'inverno, c'è lì il professore di cultura ugrofinnica, c'è solo lui i libri, non c'è nessuno. E invece c'è Google Translate, traduce male, però bisogna vedere l'obiettivo, se io devo capire il senso, perché il libro che mi sono messo a tradurre, io quella roba la so, cioè l'ho respirata, dai 30 anni che scrivo codice, quindi mi oriento subito. Se te mi fai leggere un testo con una magia cattiva dove però mi fai leggere solo 5 parole su 15, però io probabilmente più delle volte ci do, capisco. Ecco, questa è la flessibilità, ce l'abbiamo gli strumenti, che anche se Google Translate non va preso alla lettera, cioè, ma fa schifo, cioè, 9 traduzioni su 10 Google Translate.
Ma dall'ungherese direttamente in italiano?
No, ho scoperto, vedi, anche queste, ecco, sono, no, anche queste fatto, sono prove di hai esercizio fatto, di intelligenza.
Immaginavo.
Chiaramente fra ungherese e italiano, cioè, il database, fatto, perché Google Translate si basa su un database che lui costruisce, infatti più che... Lui, quando tu lui ti offre e ti dà la possibilità
di correggere,
lui cresce su questo. Certo, se tu prendi due lingue marginali relativamente,
l'incrocio inglese-inglese.
Inglese.
Infatti,
a me basta per capire, poi dopo scrivo il testo in italiano. Ecco. Allora, questo è in francese. Ora, io con la Vacheri me la cavo abbastanza per capire, va bene. Gli ho fatto una domanda, quella io mi sono scusato in francese e poi gli ho fatto in inglese, va bene. Però. Insomma, ci si fa, voglio dire, poi si chiede a un amico, cos'è questo, provi, toppi, un pochino. I nativi digitali sono incompetenti totali, questo l'equivoco va tolto, va bene.
Non nominiamo.
Ecco, però, quella flessibilità lì, che è semplicemente la freschezza del bambino che prende l'oggetto, lo tocca, no? Fammi vedere, cioè quella è una parte buona dell'apprendimento. Io che ho fatto ricercatore, lo fo ancora, vedete come sono curioso, si vede, mi diverto, no? Tocchicchiare le cose, eccetera. È la parte, è ciò che ti rende un ricercatore, uno scienziato, un creativo, uno che cresce, se molto semplicemente, meravigliosamente, è uno che prova. Questo ingessamento dell'adulto che dice ma io non sono competente, è una cosa che non conosco, non l'ho studiata, non ho fatto il corso e basta, ma non è così che gli umani conoscono, non è così. Io non ho mai studiato da pagina 0 a 100 nulla, ho studiato pochissimo in questo senso, mi sono fatto un'idea sul manuale, così che prendo e provo, mi cimento, studio, mi confronto, se è filosofia discuto con le persone. Il cimento è quello, no? È tutto, però si può affrontare. E poi dopo torni indietro e approfondisci un po' qua, un po' là. A furia di fare questi carotaggi si forma poi la cultura di fatto. Quindi lo stesso è qui per il discorso del francese, ma ce la possiamo cavare. A noi come funziona? Te scarichi questo software, il solito file.exe, e poi dopo lo fai partire, fai l'installazione, dici sempre di sì, va bene, tutto lì, accetti, eccetera. Dopodiché te, quando lo fai partire, lui dice connecte cet ordinateur a un router wifi, quindi ci devi avere un router. Ora questo credo costi 50 euro, questo poverino costa 30, altri più muscolosi costeranno 100, ma è roba, qualsiasi media world, qualsiasi negozio, vai lì, c'è l'imbarazzo della scelta, che la macchina si compra. L'ho collegato col cavo Ethernet, quello con la linguetta esempita per la rete, e io dico, sì, sui von, cioè va avanti. Si va avanti, lui ti dà delle informazioni, qui, ma ora...
Non
si vede. Sì, è certo.
Bisogna alzare la luce.
Sì, aspetta, è chiaro, sì, sì. No, cioè, perché io sono poi
molto... Scambiamo direttamente il cavo?
No, perché poi dopo voglio usare quello, no, tanto è per... Ecco, e parte questo, dove si può accedere a tutta una serie di cose, però soprattutto c'è la sezione, la tappa 2, che è il démarrage, la partenza. E poi c'è il bottone enorme, démarré, anche se non sono francese. No, c'è un bottone così, che costa... Ci fiscio sopra, va bene... Lui parte étape 2 handbox allumé, allumé è acceso. Étape 3 partager l'adresse, condividi l'indirizzo, e addirittura lui qui dice présenté, e come vedete, ecco qui c'è 192.168.2.100.2.6023. Ecco, nel nostro laboratorio c'è anche un po' di questo, di invito a stare un po' più attenti, perché codice non è solo scrivere il codice che fa muovere il gatto, codice è anche leggere un po' più consapevolmente quella marea di scrittine che solito si ignorano, perché siamo diventati tutti cliccatori, no? Soprattutto grazie a questi meravigliosi ma dannati cosi, va bene? In realtà quelle scrittine dicono delle cose. Guarda, vi voglio raccontare un aneddoto. Io devo fare sto benedetto mestiere delegato del rettore del Cesarese, e volevo fare un sondaggio e volevo soprattutto raggiungere tutti i docenti di questa università, tutti volevo raggiungere. Naturalmente c'è una trafila burocratica, allora diciamo, indirizzare, perché non si può usare correttamente, gli indirizzari sono giustamente riservati, se no arriva il primo imbecille che scrive una mischerata e la spamma sotto la mascella. Bene, questo è giusto, deve essere così. E io volevo, però siccome ho orrore della burocrazia e ho orrore dell'inscatolamento delle teste, che purtroppo io osservo, ubiquitario, va bene, spesso alibi per dire ma no, ma qui ma l'ha sempre mani alzate, eccetera, benissimo. Non mi fido delle gerarchie, delle burocrazie, ma insomma, morirò così, una grassa risata alla fine. Allora, e che ho fatto? E ero lì in ansia perché pensavo, ma me lo manderanno o me lo manderanno? Anche perché questa lentezza per me è esasperante. Sono abituato, studiando e lavorando nei laboratori, che c'ho un'idea, domattina sono lì che la attuo, va bene? Ok. Magari stanotte mi alzo alle 3 e la attuo stanotte alle 3. E qui invece queste attese, no? Con questi gerundi ci stiamo attivando. I gerundi ho preso a odiarlo in italiano. Allora, mi sono messo a guardare nell'università, nel sito dell'università, c'è quando c'è il cerca chi, no? Sì. E cerca Andrea Formiconi, bravam, e viene e cosa. Ma viene anche una scrittina nel browser lì, http://unifittiti, e poi c'è dei numerini, punti, eccetera. Io che ho l'occhietto innamorato dell'hack, quando vedo simbolini, ho guardato questo indirizzo e ho capito che lui mi stava dicendo tutto. E nel giro di, ci ho messo, perché queste cose richiedono pensiero, quindi devi stare lì, cercare di architettare le cose. Però poi vi dico, ve lo potrei far vedere, magari ora non voglio perdere tempo su questo, ma 4 righe, un softwareino piccino di 4 righe mi ha consentito di buttare giù tutto l'archivio, praticamente il database della segreteria dell'Università di Firenze sta qui dentro, in questo mio computer. Era lento, ci ha messo qualche nottata, io facevo partire stanotte gli associati, gli ordinari poi. E ecco, vedete, perché vi ho raccontato questo? Intanto per infondere una visione un po' di allegrezza in questo mondo, cioè guardiamo le cose. Del resto i grandi didatti, Emma Castelnuovo, il maestro vivo, ora Franco Lorenzoni, queste persone, è questo che dicono, cioè guardiamo le cose con gli occhi del bambino, della curiosità, e non soffochiamo questa curiosità nei bambini. Ecco, il modo con cui ho guardato quella stringa prettamente astrusa, va bene, è uno sguardo di questo tipo, e che ha reso possibile, poi io ho usato le vie, non me ne sono servito alla birbona, però ero psicologicamente tra, ognuno c'è i suoi problemi, no? Io non vado dall'analista, me li risolvo così. Però avevo la certezza che se avessi voluto io li raggiungevo. Vabbè. Ecco, vedete in una guardate, sono 30 caratteri, eh? In 30 caratteri quante cose mi hanno detto. E questo tutti i codici. Quindi, poi dopo vi farò un sondaggino, che sarà ancora più succoso quando lo faremo con tutti, ma io so che la matematica invisa i più, lo so, e è un problema, è un problema, ce l'aveva Seymour Papert, ha scritto libri interi su questo problema, ci ha inventato tutto un software apposta per questo problema, e continua a esserci questo problema. Io ho una moglie meravigliosa che è più intelligente di me, che però con le percentuali fa casino.
Matofobia, no?
Matofobia, esatto. Sì. Quindi tante persone quando leggono una formula in un testo, no? O leggono un codice numerico, eccetera, in realtà lo saltano a pie pari, tac, e continuano a leggere. Funziona così. Ecco, io vorrei con dolcezza estrema, cautamente, piano piano, prendervi per mano e far sì che quando capitano questi codici un attimino vi soffermiate. E qui sostanzialmente questo qui è il famoso indirizzo IP. Poi queste parolette vengono anche dal tam tam, no? E cos'è l'indirizzo IP? Ogni macchina che in questo istante è collegata sul pianeta internet ha un indirizzo unico in questo momento, unico. Questo è collegato, c'è il suo indirizzo. Questo è collegato, tutti sono collegati. Questo no, perché ora è roba locale, va bene? E questo è l'indirizzo IP. C'è un due punti e questo è il numero della porta, perché i collegamenti internet sono fatti a canali, c'è il canale HTTP, il canale FTP che serve a scaricare i file, eccetera. Poi però, per far sì che più utenti possano usare lo stesso canale, c'è la porta e ogni utente va su una porta. Quello è il significato di quella cosa. Cosa vuol dire questo? Che, accidenti a me, questo, se io prendo questo indirizzo e nel browser qua su lo scrivo 192.168.2. Siccome sono rintronato, 100, non so, 100.
E la porta non me la ricordo,
6023, sì. Due punti, sono due giorni che è sempre la solita, quindi un attimo. Invece 100 cambia, perché a casa mia era 102, ieri era 103, dipende da dove sei e come si architetta la cosa. Ecco qua, Endbox, e questo è l'ambiente. Io ora questo lo lascio acceso, è attivo, eh? Se qualcuno di voi, così, ascoltando, può passare il tempo, fa queste operazioni e col suo va sul wireless. Sul wireless sceglie...
Proviamo. Come si chiama la rete?
Lab Tech Did l'ho chiamato. Ecco, Lab Tech Did. Dopodiché nel browser ci mette questo, gli viene questa cosa qui. Sì, 192.168.2.102.102.6023. Ecco, vedete, con questi scherzettini in realtà, mentre qualcuno scrive, si fa un'altra cosa, si realizza un vero laboratorio. Cioè, chi di voi ci prova sta facendo una cosa. Non sta solo ascoltando un professore che parla, va bene? Nel mio caso un professore per caso che parla, va bene? Esatto. A quel punto vi si apre quella pagina lì, dove si possono fare delle cose. Per esempio, si può fare scrittura collaborativa. E c'è un oggetto che si chiama pad. Pad è come un blocco note. Se ora io apro il pad collaborativo e scelgo il primo pad collaborativo della classe, si apre una cosa dove si può scrivere, dove ci sono scritte già due cose. Bene ragazzi, qui possiamo scrivere un documento insieme. Ora però continuo io. Questo ero sempre io su un altro device, volevo vedere se funzionava bene. E voi se aprite, cliccate lì, trovate questo documento e ci potete scrivere.
No, attente, dovete, come wifi dovete scollegarvi da quella dell'Ateneo e collegarvi a questa,
sì.
Sì. Cerchiamo di capirci bene. Qui ora noi siamo scollegati da internet, abbiamo una nostra rete qua dentro che è comandata da quel router che vedete lì davanti con la okay. Mascherina blu, però dovete usare la rete che si chiama Lab Tech Did.
Ok, io credo che con questo numero di persone questo debba, anche perché questo è un router un po' muscolosetto, sarò molto curioso di provarlo quando saremo tanti, perché così vediamo il limite. Sì, non so quanto ne digerisce. E quindi ci divertiremo a vedere proprio fino a che punto arriviamo.
Prego.
Trovando le wifi, mi dà Lab Tech Did,
sì. Certo che non è disponibile, perché ora non siamo collegati a internet, il nostro cercate di capire una cosa: è internet. Quando siamo collegati a internet, siamo collegati a un router, a una rete. Adesso quello che vi ha fatto, che vi ha mostrato il professore, è una cosa completamente diversa. Certo che non c'è la connessione internet, il router è lì ed è collegato ad altro che al computer, è tutto qui. Internet, la nostra internet ora è limitata a questa stanza,
è privata. Ah, roba società segreta. Una volta l'importante è che lui agganci la rete, eh? E allora andate nel browser e scrivete 192.168.2.100.2.6023 e allora vi viene quella pagina lì. Io ho letto,
ci siete?
Potete, vedo che qualcuno ha scritto qualcosa.
Sì, uno, okay. Ciao, ho scritto io, vabbè.
Ok.
Ciao a tutti. Vai, bravo. Bravo. Allora, per scrivere andate su pad.
Eccolo.
Pad.
Collaborativo.
Pad. Tra i vari servizi, Allora voi però dovete sempre immaginare di essere in classe, eh? Pensate a questo giochetto in classe, pensate a una classe, una quarta, una quinta primaria. Voi non avete internet e non lo volete nemmeno avere, probabilmente. Mi seguite?
No, ora siamo tutti presi.
Ecco. Vabbè, il laboratorio,
è giusto.
Il laboratorio.
Stiamo scrivendo uno sopra l'altro.
È giusto,
vai.
Scrivete uno sopra l'altro. Però con la vostra immaginazione posizionatevi sul vostro lavoro.
Vi posso riprendere un attimo? O qualcuno non vuole? Che... No, e siete tutte prese.
In questi pomeriggi comunque il mio ruolo sarà sempre questo, di riportarvi
alla realtà,
al nostro contesto, di quello del nostro lavoro. Il professor Formiconi non ha limiti. Siete?
Non si può sapere perché è che
dal colore. Io
sì, dal colore se uno
aspettate, non si sa. Ma voi quando è che avete detto chi siete?
Non siamo registrati.
Non siete registrati.
Ma possiamo modificare ciò che scrivono gli altri?
Però guardate ragazzi.
Chi? Perché qualcuno mi sta scrivendo sì.
Certo,
sì, stiamo scrivendo tutti sullo stesso foglio. Ora andate a destra in alto, c'è la figurina di un nomino e vedete giù scendono, scende tutta la fila dei... Voi potete scrivere il vostro nome, se per esempio uno c'ha Fucsia ci scrive Clara, perché è Clara. Dopo lo sappiamo, se lo faceste con i vostri bambini, dice allora Tommaso, e come tu c'hai? Tu scrivi Tommaso giù, e dopo lo
sappiamo. Sì, io sono in Fiora, qua in Italia, non sapevo.
Mettilo, ecco qua. Siamo 14. Però se lo metti dritto forse...
Ciao.
Allora, chi è che si è meravigliata di scrivere sullo stesso documento? Qualcuno ha detto, ma stiamo scrivendo sullo stesso foglio? Chi è che si è meravigliato? Lei si è meravigliata di scrivere sullo stesso foglio?
No, ho detto che si poteva, mi sono meravigliata del fatto che si potesse modificare ciò che gli altri
scrivevano. Sì, perché no? Nessuna di voi ha mai usato Google Documenti, Google Drive?
Sì.
Ecco, diciamo che questo pub
non è così immediato Google Drive.
Sì. Allora, dipende dalla connessione di rete. Questo è perché è molto più immediato, secondo lei?
Perché la rete è privata.
Se l'ha trovato immediato, perché? Come mai?
No, perché è vero,
ma ha ragione.
Google Drive, che si doveva modificare il documento,
sì.
Rimetterlo.
No, assolutamente. No, poi lo possiamo anche provare, è lo stesso email, però certamente ha ragione, questo è più immediato, perché?
Sì, sono invertiti,
cioè... Provate a immaginare.
Perché la rete è privata e siamo
esattamente, perché la rete è privata, è tutta qui la rete, è tutta qui. Quando io lavoro su Google Drive, il documento su cui lavoro è su un server di Google che non so dov'è, potrebbe essere a Hong Kong.
Per caricare i link di un documento
ci mette un tempo variabile, a seconda di tante variabili
della connessione.
Quindi siamo tutti qui, la nostra internet finisce su quel computer lì e basta, non c'è altro, ci siamo solo noi collegati, capite? Quindi è chiaro che le prestazioni sono eccellenti. Vedrete che quando l'aula sarà piena e saremo in 250 cambierà la musica. Crollerà probabilmente la rete, perché non ce la farà questo routerino da solo a tenere 250 utenti. E giusto, giustamente vedremo quanto riusciamo a arrivare.
A noi ci piace
provare
i limiti e vedere cosa si può fare. Un'osservazione ancora sul pad, perché ciò che state usando è un pad, ma il pad è una cosa molto precisa che in comune con i famosi Google Drive o Google Docs c'ha molto, nel senso che consente di scrivere insieme su un documento. Però il pad è nato nelle comunità di sviluppatori software, quelli che scrivono questi software liberi, chiamiamole noi brevemente comunità di hacker, che hanno bisogno di strumenti per lavorare in piccoli gruppi rapidamente, in maniera informale, senza dover fare account di niente. Infatti, se voi in rete andate in rete, questa è una cosa che potete fare a casa, anche questo è parte del laboratorio, con degli insegnanti ho fatto in molti corsi lavori con questo. Se vado...
Allora, vedo che qualcuno ha scoperto come dare il nome ai colori e quindi individuare chi. Questo non ve l'ha detto nessuno, l'avete scoperto da soli. Bravo. Prima abbiamo detto, ma dov'è che avete fatto un'autenticazione? Da nessuna parte, però avete scoperto che c'è un pulsantino dove a ogni colore si può associare un nome. Molto bene.
Questo è
farlo esatto,
certo, all'inizio, la prossima volta lo fai. È così che si imparano le cose. Cioè, questo episodio è molto significativo, certo. Perché gli umani sono macchine fatte per imparare e avere idee, cioè di default, come si dice, no? Da zero, normalmente funzionano così, però devono stare bene, cioè naturalmente non devono avere dolori, il benessere fisico di base è utile, fondamentale. Poi però c'è anche un benessere psichico, cioè il contesto deve essere portarti a essere così naturale, per cui la macchina mentale comincia e bolle e produce idee, trova soluzioni, scopre, vede, ritorni bambino che ti fermi perché c'è un sasso che brilla. Noi siamo fatti per quello. Questo, e per questo è fondamentale creare un contesto che sia piacevole, ecco. E avete capito che sono contrario alla visione vivenda di cattolica. Bisogna soffrire per imparare, ma certo che sì, è verissimo, c'è un detto inglese che dice 1% genius, 99% perspiration, cioè il genio, il genio ha 1% di ispirazione, il 99% è invece sudore, cioè, è chiaro, però poi studi da te volentieri perché c'hai l'obiettivo che è tuo. Allora, te studi volentieri quando l'obiettivo è tuo, ha significato per te. Se è un obiettivo che è lontano, non capisci, io a scuola ho sofferto tanto di questo. Cioè, essendo ribelle di temperamento, molto semplicemente non studiavo e mi sono scontrato, va bene. Però la fase iniziale dove scatta la scintilla è una fase che deve partire da un contesto. Insomma, quando quando si vogliono tirare fare i pomodori, io metto i semi, che posso mettere e andare via, bisogna ci mettere l'acqua, il seme deve sentirsi bene, calorino, luce, e così via, è la stessa cosa nostra. Ora, io qui volevo... Ah, sì, ma certo, per collegarmi alla rete non l'ho fatto questo. Vuole sapere il mio numero di matricola. Perfetto. Allora, riscrivo una cosa che si chiama, se non ricordo bene... piratepad.net. Questo lo potete fare anche voi. A meno che l'Università di Firenze non me lo bocci. Ma non credo. Non lo fa più questo, devo dire.
Non va la rete.
Non va la rete, sì. Ecco qua. Viene questo ranocchio bucaniere, questa è una comunità di hacker, pirate qualche cosa, e non è l'unico, se cliccate qui si apre yes please create the pad e si apre una cosa che è similissima a quella che avete visto qui dentro, è un pad dove si può scrivere. Ora qui vorrei rimpicciolirlo un po', facciamo così, ecco qua. Ora c'ho lo schermo ridotto dal proiettore, vabbè. Ed è completamente simile. Questo lo potete usare con chiunque, telefonate a una vostra collega che sta a Lecce e dovete fare un lavoro insieme, aprite un pad, l'indirizzo, ecco il codice... L'indirizzo è qui, piratepad.net LNC6XVBRFJ. Se date questo indirizzo a uno...
Quindi se condivido quel link...
Sì, certo, con un collega a Lecce, con uno a Turicchi. Ah, ok.
Ma io sono di Lecce.
Sei te, ok. Con un collega che in questo momento è a Salonicco, ce ne abbiamo uno a Salonicco, abbiamo di voi, va bene? Benissimo, si lavora su questo. Ecco, e sono nati per questo. Sono strumenti leggeri. Naturalmente non lo dovete scambiare con Google Drive, perché Google Drive è legato al vostro account, che vi garantisce persistenza, va bene? Quindi se ci tornate dopo 3 anni, se Google non ha fatto qualche birbonata, lo ritrovate. Questo no, questo non è garantito. Dopo un po' magari viene spazzato via. Ma va benissimo per collaborazioni estemporanee. Attacchiamoci un altro brandello di conoscenza che ci può servire. Tante maestre, specie nei corsi che ho fatto telematici, si sono entusiasmate con i bambini e si sono messi, hanno fatto subito a scuola, lavori, eccetera. Poi un giorno una di queste maestre, si chiama? Lisa. Lisa di Roma mi telefona disperata, dice sono tornata a casa, è a mezzanotte dopo aver fatto tutto, pulito in cucina, messo a posto i bambini, problemi, e così via, mi sono collegata e ho voluto rivedere cosa avevamo fatto con i bambini, erano tutti collegati, questi di notte sono collegati, i genitori non lo sanno, oddio cosa ho fatto, disperato, no? Questi l'ho fuori controllo, la dirigente che cosa mi dirà, eccetera. Allora, ecco, bisogna valutare cosa volete che succede, essere un po' più come si era una volta. Le cose gravi e pericolose sono altre, noi siamo diventati, vediamo i pericoli, però, vabbè, se il contesto è questo, bisogna starci un attimo attenti. E lei, ho capito che non avrebbe dormito la notte, questo mi dispiaceva, e quindi ho detto, senti, ora vado al computer e simuliamo una defiance del sistema. Mi sono detto, mandami l'indirizzo, ci sono entrato anch'io, e c'erano dentro tutti i bambini. Marco, Alice, che tu scrivevano, non potevi fare. Che è una cosa, a me sembrerebbe meravigliosa, va bene? Però, se questo deve creare, perché poi con i genitori oggi non starci attenti, c'è da ritrovarsi, e non ci ragioni, cioè, e non puoi pretendere. Quindi io ho cominciato a buttarci dentro, naturalmente io lo so manovrare, e per me è facile buttarci dentro. Avevo scritto questo, una scritta un pochino così, burocratico, cibernetico, così, il sistema sta andando in crash, e no, l'ho fatto delle colonne mostruose e lo infilzavo dentro a palla, così, sicché questi bambini scrivevano e hanno contattato la maestra, non funziona più. E allora io ho detto, guarda Lisa, te dici loro che questi sistemi però ogni tanto sono bellini ma non sono perfetti, e si vede che questo si è sciupato, va bene, e così è finita, ecco. Questo per dare il che cosa sono questi pad?
Questi bambini quanti anni avevano?
E sugli 8-9 anni.
Quarta, quinta?
Sì.
Quarta,
terza, quarta. Sì, ma ragazzi ci vanno dentro come sassate, è una cosa da usare. Cioè, questa grande paura della tecnologia. Per questo io credo, io sono felice di fare questo corso con voi, per dare un piccolissimo contributo e dare un aiuto e far sì che siate consapevoli, sappiate i rischi, ma li sappiate anche prendere in mano, ecco, perché sono occasioni clamorose. Cioè, invece di tenere i nostri figlioli agganciati a dei banali videogiochi ripetitivi, ecco, trasciniamoli su queste forme collaborative. Però come tutti gli strumenti, non esiste uno strumento potente che non abbia comporti dei gravi rischi. Cioè, basta pensare al coltello, che tecnologicamente è magnifico, è servito alla sopravvivenza, cioè se no i nostri avi col cavolo, che poi dopo il mammut in qualche maniera lo mangiavano, va bene, però quanta gente è morta di coltello, insomma, voglio dire. Allora che si fa? La questione non è il coltello, la questione è l'educazione, la formazione. Ecco, noi questi strumenti dobbiamo imparare a manovrarli e li dobbiamo conoscere. Ma questa è solo la punta dell'iceberg di quello che questa scatolina con Antbox fa. Io l'ho conosciuto ieri, giravo in queste riunioni e poi di nascosto avevo messo questo in un angolino, lavoravo cercando di assorbire, e ieri sono distrutto, affamato, mi sono fermato, qualcuno su Facebook se mi ha agganciato, è partito un delirio, perché ero veramente stanco, e lì c'è sul Lungo l'Arno, c'è l'hamburger con la chianina, mi piace tanto, e poi c'è il vino rosso nei gardi. E poi a un certo punto è partita, c'era uno, non me ne ero accorto, quindi mi sono trovato in mezzo a questo concerto di pizzica, e allora vabbè, è partita. E lì ho finito di conoscerlo, no, ho continuato a studiare questa cosa qui, ma mi manca ora, prossimamente non parlerò tutto, e c'è una cosa che non funziona che è bellina, e entrerò, ecco, altro aspetto, vedete, non funziona una cosa, benissimo. Cerco di farlo funzionare, cerco di capire cos'è che non va, cosa sbagliato questo, quest'altro. Poi ci sono le comunità, come in tutti questi giochetti di software libero, c'è la comunità, Antbox, l'autore ha fatto un forum. Per questo il forum nella nostra comunità qui, noi, laboratorio, bla bla bla, eccetera, eccetera, è fondamentale. Lo dovete usare più che sia possibile. Io ho già trovato verso di farvelo usare, grazie allo sciopero. Ero tutto contento, ci fosse una motivazione, perché si scalda, si muove e si capisce che e ho lottato un po', ma un po' un pochino, sì, lì per lì, perché tutto è predisposto per la chiusura, no? No, io volevo che voi poteste aprire le discussioni anche voi. E infatti, giustamente, una l'ha aperta. Lo dovete aprire. Direi in mente no, se aprite una discussione, non si sciupa nulla. Se non serve, al massimo non serve, sta lì, muore, chi se ne frega, non si è sciupato niente. Serve a muoversi. E in queste comunità, ora c'è una cosa che non funziona, io stasera o domani, insomma, scrivo in questa comunità, guardate, l'ho usato, il blog.
Non va.
No? Perché c'è un blog WordPress, ed è bellino perché ci puoi fare i sondaggi. Non è sondaggio. Sì. Ma guarda che questo è fuori. C'è un media wiki, si può fare un wiki.
Un wiki l'ho visto.
Ok. E c'è, oh, guarda, è veramente notevole, eh? Vale la pena di bestemmiare ogni tanto una parola di francese, insomma.
Peccato che tutto in francese.
Eh sì, però voglio dire, anche quello è conoscenza, no? La Francia non è l'Alaska, dove io andrò in Alaska, la Francia è qui dietro, no?
Non siamo abituati.
Beh, insomma, è un'occasione in cui imparano a usare una cosa, magari. E gli incastra qualche parolina di francese, fra l'altro di computer, servono sempre. Il giorno che capita in Francia, sa che démarrer vuol dire partenza. No, non si butta via nulla la conoscenza, no? Perché porsi limiti? Io ho questa ossessione. Perché la nostra cultura, da una certa età in poi, sembra fatta tutta di limiti? Perché ai bambini. Un altro episodio. Io ero alto così. Quanti anni hanno i bambini alti così?
10, 11.
7 anni? 8? Dipende, certo. Okay.
Dipende.
Si era da Sever. Sever è la storica libreria in via Tornabuoni a Firenze. Io ero con la mamma, però, perché stavo in campagna, da Sever ci andavo con la mamma. E c'erano i libri, la mamma faceva le sue cose e io ero lì che guardavo questi libri. E ne vidi uno. Si chiama Occhio e cervello e c'è un globo oculare. L'ho presi e comincio a guardare dentro e c'erano delle figure che mi garbavano e mi sembrava interessante. Io gli dissi alla mamma: mamma, si può comprare? E la mamma poi disse: normale, no, Andrea, ma codesto è tu sei piccino ancora, le più grandi. Io disappunto perché io ho un caratteraccio dentro di me, ma accidenti ai grandi a chi li ha fatti, vabbè, la vedevo così, va bene, rispetto all'autorità poco, ma ebbi un colpo di fortuna straordinario, un signore gentile, probabilmente un professore, un insegnante, ma uno che parlava, già capivo, so, parlava bene, si avvicinò cautamente alla mia mamma, vestito tutto per bene, anziano, molto anziano, quindi un uomo nato ai primi del Novecento, e gli disse: signora, mi perdoni se mi intrometto, però le vorrei dire, quando un bambino così giovane, un ragazzino così giovane, mostra una determinazione così forte, anche se apparentemente non può sembrare non appropriato, non gli neghi questa possibilità. Ora io quando ci ripenso a questa, ho una riconoscenza per questo signore che la vita chiaramente mi ha impedito di conoscere, ma veramente gli voglio bene, c'ho un trasporto e ho sentito solo questa frase, perché la mamma che aveva i suoi preconcetti perché il mondo te li impone, però era una donna d'ingegno, insomma fu colpita anche da questo e lo comprò. E quel libro ora sta ancora nella mia biblioteca. La prima volta l'ho lessi, non capì una mazza, ovviamente, va bene, ma qualcosa mi rimase e successivamente, quando sono cresciuto, invece l'ho letto, mi è piaciuto e ci ho anche deciso che facoltà fare, eccetera, eccetera, perché ho letto delle cose. Ecco, questi mali, quando io sento che i genitori, perché io sono un genitore, chiaramente siamo tutti le stesse persone, non è che la parte si trasforma in un alieno, no? Ci sono tutti gli stessi problemi. E quindi e si parla con i genitori, dice: no, ma questo non è adatto. Fermo, le dico: ma che ne sai te? Che ne sai te di cos'è adatto per tuo figlio? Quella è un'altra persona, è un'altra persona. E tu, avendo un bias di tempo, tu già delle cose che per lui possono aver significato, per te probabilmente no, ormai non più. E tu non hai detto, non hai scontato che tutto il suo mondo a te sia chiaro, assolutamente. E quindi vabbè, non mi sono approfittato di questo. Bene, bene. Torniamo allora. Io torno all'applicazione Cheese, perché questa è un'applicazione imbecille per farsi le fotine, va bene? Però se qui... Ecco, wow, ecco. Allora, vedete, imparare a leggere i codici. 192, 168, 2, però lo vedete meglio sul vostro, 168, 200, 2 punti, 45, 89, vedete usa una power, non è 60, 23, è un altro canale, perché il pad non è quello di prima, era la pagina principale, Poi c'è barra P, barra Ant Box. Bene, cosa vuol dire? Ora io ve lo dico a voce, questa cosa va perfezionata, la perfezioneremo, comunque non si vede una mazza. Ve lo leggo, allora, l'indirizzo è 192, 168, 200, e questo è il computer. Poi c'è due punti e la porta, è il canale su cui gira il pad, barra P vuol dire che sono i pad, barra, Ma queste non sono cose che voi dovete imparare perché vanno sapute. Io lo deduco, abituato come sono, le interpreto. L'ho imparato ora, vabbè. Non è che non mi fate prendere l'ansia a prendere appunto di loro, scrivo, lo so. E io non vi fo... Ah, poi vi dirò l'esame in cosa consisterà. Già, questo mi...
magari la
forse è l'unica cosa.
Magari la prossima volta, se no poi lo bisogna dirlo.
Allora, no, ma si ridisce dopo, la mia paura di ridirlo, no, figurati. Poi, barra Ant Box. Allora, io ora fo uno scherzetto. Vado in questo indirizzo. Vado in questo indirizzo qui. Maremma, diavolo. Se fa così... Devo escogitare qualcosa. Io cancello.
Un VNC.
Sì.
Un VNC.
Sì, questo lo uso Vulcano e il Raspberry. Magari. Allora, Antbox lo cancello. Ci metto Pippo. Sì. Quindi, scusate, lo riscrivo. 192. 168, era 100. 45, sono dimenticato. 45-98, oddio bene.
Non t'ho seguito, non me lo ricordo, non lo so.
45-98, questo è il laboratorio, non è tutto immediato, chiaro. È normale sbagliare, gli errori sono la fonte della conoscenza. Cioè, sbagliare è un colpo di fortuna, perché è un'informazione secca che ti torna indietro.
Una sessione che poi scade oppure il link? Se io...
No, nell'ambito della sessione non scade. No. Quelli pubblici magari fra due anni non ci sono più.
Ah, ok, no, era per capire se magari.
Mi sa che sono più tremebondo. Come va?
No, facciamo una cosa, lo riapro. Si fa prima. Ecco, 4589. Ora io vado in fondo, cancello Ant Box. Quindi ho tutto l'indirizzo, 192, 168, 200, 2 punti, 4589, barra P, barra, e ci scrivo Pippo.
Non si vede
neanche. Sì, ma che, ascoltate me, ci scrivo Pippo.
Dice che non mette a fuoco, quindi è un problema.
Ci scrivo Pippo, che succede? Che apre un pad nuovo. Ne posso aprire degli altri. Cioè io lì in fondo, vedete la potenza? Quello vuol dire già fare un po' di codice. Cioè io capisco quella stringa, capisco che l'ultima parolina identifica quel pad lì, e ora posso aprire uguale, cancello gli ultimi Pippo e poi apro quello topolino e dopo c'è anche quello, e quindi puoi dire Marco, Clara e Matteo lavorano su Pippo, Serena, Giovanni e Francesco lavorano su topolino, per dire, vedete la conoscenza di un brandello di codice già come ti rende più. Questo è uno dei messaggi che io do, e poi vedrete un mio pezzo che sto scrivendo ora, lo finisco, che porto sempre in giro, dove questa ossessione del mouse e del touch, dove si fa tutto con singolo dito, è in realtà diminuitiva della nostra capacità espressiva, perché scrivere e leggere codici ti rende potente. Tu la macchina la manovri, sono io lì che comando, non è la macchina, va bene? Sono io che la manovro.
Ma quindi tutti possono aprire un pad?
Sì,
cioè se io prendo e scrivo, tolgo Pippo e scrivo su Polino, sì, là sono io che apro il,
sì,
codice.
Quindi è la parte finale che fa la differenza.
Sì, sì. E quindi se ne può operare diversi. Infatti nella pagina principale, quando si pigia l'iPad, poi dopo c'è anche qualcosa tipo multipad, dove se ne possono aprire diverse, c'è il gruppo. L'insegnante li vede tutti insieme e poi ognuno si lavora a gruppi. Cioè c'è una grande flessibilità.
Questo però che vuol far notare il professore è che lui lo ha scoperto. Cioè non c'era scritto da nessuna parte. Semplicemente osservando la stringa in alto e dice: ma come mai lì c'è scritto, cosa c'era scritto nel primo ant,
no, ant box lo chiama
ant box, no, il primo lo chiama ant box, lo chiama come il sistema. Allora uno dice: ma aspetta un attimo, se invece di ant box ci scrivo Giovanni, che succede? Capite? Questo è un po', questo è lo spirito di chi vuole fare le cose, no, e non si accontenta di quelle già pronte.
Dove serve essere rimasti con bambini, dice, mi fa vedere se gambe,
ma l'hanno fatta anche loro, perché
è certo
quando
che,
prima,
ma loro sono umani,
perché no, umani. Dico, l'avete fatta anche voi questa cosa adesso, prima, senza che nessuno ve lo chiedesse, il discorso dei colori, no? La stessa cosa, cioè lo spirito è uguale, dice, ma abbiamo un problema, no? Non riconosciamo le scritture, non sappiamo chi ha fatto. Io devo dirvi, in quel caso lì vi ho dato una risposta poco soddisfacente, vi ho detto ma non vi siete autenticati, e invece voi avete scoperto che c'era un sistema per farlo. Guardate che a scuola, soprattutto nel rapporto con le tecnologie, questo atteggiamento è fondamentale. Osservate quando siete a scuola, se per caso vi trovate in qualche classe un po' tecnologica, alcune insegnanti tendono a non averlo questo spirito, cioè a dire: se qualcosa non va, non funziona. Ecco, voi dovete tenere presente che normalmente le tecnologie non funzionano, soprattutto a scuola, che è un ambiente difficile, che è un ambiente con poca manutenzione, che è un ambiente spesso con tecnologie magari non proprio all'ultimo grido. Allora accettiamolo questo fatto, anzi prendiamolo un'occasione, soprattutto con i bambini, di ricerca e di arricchimento. Non fermiamoci al non funziona. A volte poi scopriremo che davvero non funziona, però possiamo anche provare a fare qualcosa di diverso. E oggi già abbiamo visto dei barlumi, insomma, no, più di un barlume direi, abbiamo visto qualche esempio. Quindi vi vorrei far notare soprattutto questo, che, come dire, il magico non è di aver scritto un nome e venuto fuori un altro pad, ma che qualcuno abbia detto: ma aspetta un po', che succede lì se cambio il nome?
Per inciso, mentre Antonio fa... Antonio, sono Andrea, possiamo anche chiamare anche Andrea, mi piace anche meglio. E è un colpo di fortuna pazzesco quest'anno, perché a parte il fatto che siamo vecchi amici, vecchi compagni di scuola,
esatto,
per un certo
bravo, verso. È vero, per un periodo anche qui, una scuola un po' particolare.
Ma oltre a questo è chiaramente una circostanza favorevole, ovviamente, ma molto molto favorevole è anche il fatto che è pazzescamente utile, il fatto perché lui di mestiere sta facendo, ha fatto, ora c'è questa pausa, ma fa il mestiere di dirigente scolastico. Quindi futuri insegnanti, dirigente scolastico, cultura lui è una grande preparazione, io ho questo lato qui, insomma questa è una cosa che ce la possiamo giocare bene, veramente.
Proviamo.
Bene. Allora, insomma, ho tagliato la testa al trono, al toro, ho preso il cavo, l'ho attaccato qui, ora si sta guardando questo.
Oh, vedi, alla fine.
E sono un po' zuccone, che voglio usare il balocchino, però alla fine diciamo,
si è arreso.
E quindi, vabbè, il pad collaborativo è questo qui, e questo in fondo, eccolo lassù, Antbox. È quello che se io lì ci scrivo al posto di Antbox Maremma, vabbè, faccio il pad Maremma, Zac, e coloro di voi che aprono Maremma scrivono insieme a me qui. Ok, ecco la flessibilità del discorso. Qui, allora, torniamo un attimo indietro, vediamo ciò che si può esplorare, visto che ce l'abbiamo, dopodiché dedico il resto del tempo a dirvi un pochino più il piano del corso, va bene, ok. Quindi lo faccio velocemente, questa esplorazione, lo faccio velocemente.
Vediamo un po' cosa c'è.
Ok, Antbox. Allora, c'è... ieri ascoltando la pizzica ho lavorato molto su questo, che è una sorta di Facebook interno. È un Facebook interno, è un reso social, è un social network, è un social network interno. Io c'ho il mio, tecnicamente parlando, il super utente, quello che comanda tutto, tipicamente si chiama root, che è radice, va bene. C'ho una password bischera che non vi dico, e accedo con i miei poteri di superutente. E voi, se aprite questa cosa, non vi chiedo di farlo, anche perché poi forse andiamo troppo in là, ma insomma fate che vi pare. Se voi vi iscrivete, anzi faccio vedere subito, capite che ieri ascoltando la pizzica mi sono voglia di fare subito un sondaggio lì, mi sconnetto, voi potete iscrivervi con indirizzi, però questa è una cosa da migliorare, tipo GRPA1, perché sono predisposti, è l'utente GRPA1.
Cioè sono già preconfezionati.
Sì, preconfezionati. Con password 1, 2, 3, 4, 5. Ovviamente ognuno dovrebbe fare la sua. Poi io non so come giocarmela sta cosa, quando siamo tanti. Ora è giusto per far vedere. E così voi entrate... e vedete, per esempio, il sondaggio, l'utente vede il sondaggio che io ho fatto e che poi ora vi rifaccio in un altro modo.
Ma qui lo vedo in italiano, Andrea.
E che l'ho fatto io qui posso, questi sono come post, questo ora lo cancello, per esempio, è un post in Facebook, è uguale.
Ma allora in alto vedo i miei elenchi, quella parte lì, come mai in italiano? C'è una versione italiana.
Sì. Perché io sono andato fra un bicchiere di vino e l'altro a cercare i setting e ce n'è uno dove c'è scritto lingua e ci ho messo italiano, ma lo digerisce solo a metà. Un po' sì, un po' no.
Ma avrà cavolato dentro.
Sì,
quindi anche la grafica è molto Facebook like.
Sì, esattamente.
Vabbè, questa poi.
A cosa stai pensando? Sono in classe, va bene? Mettiamoci anche uno smiley, non ci sta mai male. Ah, guarda Bellino, te li dà anche. Wow! Queste scemenze, Garbara, che devo fare? Vabbè, green, vai. Ok, submit, Zac. Ok. Poi io esco, entro dentro, esci. Rientro come root e si possono fare tante cose anche qui. 1, 2, 3, 4, 5. Beh, in classe si può congegnare parecchie robe. No, ho sbagliato perché sono un idiota. Ok, vai. Ecco fatto. Basta. Eccetera. Insomma, uno qui può votare, insomma, giusto per farvelo vedere. C'è, chiaramente, ne so poco, c'è poco.
Gli amici, quelli che
che sono di Facebook, per esempio, qua sarebbero chi usa lo stesso.
Sì, 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 e bisogna dichiararsi insieme. Cioè,
siamo sempre, siamo sempre qui.
Sì,
eh.
Sì,
sì,
no,
sì, siamo. Infatti, no, no, sono domande utili, utilissime.
È un Facebook miniatura di un ambiente chiuso.
Ci sarebbe il blog. Ah, scusate, cioè, ora però io sto. Non mi dica che l'ho preso.
C'è un QR code da qualche parte. Che...
No, no, il blog, cioè, questo devo chiedere. Questa è una sua disfunzione, è un problema di setting suo. Nei punti 60-23. Quindi il blog non ve lo posso far vedere, ma è interessante perché si possono fare i quiz, le domande a scelta multipla, eccetera. Si possono fare dei veri e propri compiti, c'è il pad. Si possono caricare file e condividere, scaricare file. Fare uno spazio privato per ciascuno studente, e qui c'è una versione di Wikipedia ridotta messa dentro, una biblioteca e un sistema wiki.
Ah, cioè, ha preso un estratto di Wikipedia e l'ha messo dentro?
Sì, ha messo dei pezzi, sì, sì. Non so quanto c'è, non ho idea, però proviamo.
Ma questo sistema wiki, no, così perché il sistema wiki è comunque una sorta di Wikipedia è il
va attivato. Dimmi.
No, Wikipedia è comunque quello più conosciuto, ma ci sono altri sistemi wiki, quindi
sì, questo lo discuteremo, ma si può discutere sempre. Wiki è una tipologia di sito internet. Cioè esistono i blog, esistono i wiki, esistono vari social network, esistono le chat, eccetera. Il wiki è una tipologia di sito progettata perché possa essere utilizzato in modo paritario fra più utenti e per fare documenti condivisi. È utilizzato in setting didattici a livello educational nel mondo, ci sono milioni di wiki di tipo scolastico usati da anche personaggi famosi, ma insegnanti, eccetera. E sono sistemi utilizzati per esempio talvolta per la distribuzione di certi tipi di documentazione in certe aziende interne, tipo la manualistica viene affidata a questi wiki, è così.
E chiunque può mettere sul
contributo, sì, sì.
Anche
esatto,
scritto,
sì. Naturalmente dipende dall'organizzazione in questione, che ci avrà una sua politica di accesso, per cui certe categorie di persone ci possono accedere. Tipo in un setting scolastico, gli allievi della classe quinta B, per dire, va bene, è quello che è, eccetera. Poi c'è Wikipedia, è un sito web organizzato su una pagina wiki, però col concetto dell'enciclopedia, che poi diventa esploso in tutto il mondo, ma è uno dei tanti wiki, ok?
Sì.
Lì, su quel computer.
Su questo computer, sì. Qui volevo accedere a Wikipedia, ma mi dice che devo attivarlo nell'interfaccia di Enbox. Devo studiare di più.
Sì, certo. Questa è una, diciamo così, una piccola rete con un unico server.
Okay.
Quel computer lì,
sì.
E basta.
Esatto.
Quindi tutto
è
la sorta
di Google in miniatura.
Miniatura, molto in miniatura,
però.
Molto in miniatura, con un concetto è quello. Anzi, vi può dare un'idea di come funziona in grande, perché il sistema è uguale, ci sono dei router, cioè c'è un apparato di comunicazione, c'è un'infrastruttura di rete, la nostra infrastruttura di rete qui è minimale, è tutta lì, un router e un cavo. A livello globale sono tanti router e tanti cavi, ma il principio è lo stesso. E poi ci sono dei server, in quel caso lì, in questo caso ne abbiamo uno solo ed è del computer, che ora come vedete fa anche da client, cioè lo stesso computer io posso anche attivare un browser e in pratica parla da solo in questo momento questo computer, no? Quando noi andiamo a scrivere qui, l'hai già attivato? Mannaggia.
No, questo è il Media Wiki.
Ah, questo è un Media Wiki interno.
Sì,
sì. In
non l'ho mai aperto, non ho fatto un tempo ieri perché ero stanco.
Allora, questo però secondo me lo riconoscete questo sistema? Come interfaccia, cosa vi ricorda? Wikipedia. Perché vi ricorda Wikipedia? Perché Wikipedia è realizzato con questo software che si chiama MediaWiki, Quindi MediaWiki è il nome del software con il quale è stata realizzata Wikipedia. Poi tutti conoscono Wikipedia perché è il fenomeno, no? Sotto c'è questo software.
E per quanto riguarda la biblioteca, stiamo guardando, cioè ci sono dei libri totalmente scaricabili.
A questo non lo so, sinceramente io Andreas ha cominciato a guardarlo ieri, io oggi insieme a voi, quindi non so niente di questo.
No, perché ho provato.
Ci sono dei libri?
Ci sono dei libri in francese.
Ci sono già dei libri dentro?
Se lo dice lei è vero.
Sicuro? No,
non ci sono mai andate.
Ci sono dei libri, c'è un'icona che c'è scritto Reader, la vai a cliccare e ti viene fuori tutti i capitoli.
Ah, bene.
Vai a cliccare un paio di capitoli.
Quindi l'idea di fare una bibliotechina di classe su questa. Mannaggia, questo che sono in francese mi sa che è un problema per tutti. Chi è?
Allora io lo so, ma te ci carichi poi.
Io
sono
laureata
in francese. Oh, abbiamo. Ecco.
Ma quindi si può caricare anche da noi?
Certo che sì, è fatto apposta.
Eccolo qua.
La roba che vi propongo io è sempre fatta perché voi siate autori. Io propongo solo cose così. Certo. Vi dirò che io questo l'ho usato quando l'ho distribuito agli insegnanti, mettendoci dentro una biblioteca anch'io di libri, va bene, che mi sono andato a scegliere fra quelli che si possono scaricare perché non c'è più diritti d'autore, perché l'autore è morto a 30 anni, eccetera, eccetera, ci si caricano quelli che vuole. È lo stesso qui. Io non so, ora magari tra un minuto lo capisco, non l'ho provato, ma certo è fatto per metterci libri, quindi ci puoi fare una biblioteca, sì. Confermerò definitivamente la prossima volta che l'ho studiata. Ma insomma, a me la gioco abbastanza tranquilla.
Carino.
E per me il sistema di fare una cartella di condivisione su Dropbox.
Sì, esatto, sì. Però locale.
Sì, sì.
E, diciamo un po' di più perché vedi che è arricchita da una interfaccia di servizio, cioè mentre Dropbox è molto generico, cioè è un deposito di file, scarichi sì. E basta. Qui invece ci sono delle, vedi qua per esempio, questa pagina che stiamo vedendo è specifica per un'applicazione di tipo di biblioteca, quindi c'è gli argomenti, l'editore, la lingua. Ah, sono in EPUB.
È nel formato di ebook corretto, EPUB.
Se uno tira sul nome viene fuori direttamente.
Ok?
Sì. C'è, vedi che c'è un reader.
Voilà.
C'è un reader.
Le Grand Monnaie. Pie Book.
Questo come è fatto? È una HTML5.
Vous avez la certitude en téléchargeant un livre su Bible Blue, bla bla bla, eccetera. Qui c'è il QR code. Eccetera. Che cosa? Il QR code?
No, aspetta, posso farglielo capire al volo?
Vai, provo. Fallo te, mi pare
bene. Allora.
C'è un tutto, ragazzi, super.
Allora.
Sono maglietta.
Che dobbiamo fare con questo QR code?
È disidentario, si scansiona. Si deve allontanare.
C'è l'ombra.
Faccio ombra.
Attenzione che questi schermi sono vigliacchi, a volte creano, confondono.
Faccio dal computer.
Fallo sul computer, forse è meglio.
Proviamo, brava. Ok, vedete che mi ha detto apri URL e mi dice di aprire questo documento. Quindi,
in realtà è un indirizzo URL
sì, non è
in
altro
forma
che un
grafica.
Non è altro che un indirizzo.
Anche
che con l'applicazione...
Io adesso lo apro. Allora,
è quello sotto praticamente.
Esattamente, però siccome quello sotto è molto lungo, immaginate. Non ci vuole, devi installare un'app sul smartphone che è in grado di leggere il QR code. Vi faccio un esempio scolastico. Quest'anno è venuto un rappresentante e ha portato dei libri per le medie, un libro di scienze delle medie per DSA, quindi un'edizione per DSA, a parte che io ho detto subito questo dovete farlo per tutti. Però che cosa aveva questo libro? All'inizio di ogni capitolo aveva un QR code
leggendo il QR code partiva un sito dove praticamente c'era la lettura automatica. Molto, questa è un'applicazione molto intelligente, perché rispetto, ora nella scuola primaria a voi interessa poco, ma nella secondaria c'è il discorso dei libri digitali, eccetera. Il libro digitale, se è un libro di testo e poi mi fai la versione digitale, non è molto interessante. Questo invece è molto interessante, perché senza chiedere username, password, niente, lo studente a casa legge semplicemente con lo smartphone e con il medesimo smartphone ascolta. Questo è un piccolo esempio di QR code. Poi possiamo trovare altri, si trovano nei musei, si trovano.
Alcuni programmi di alcune logopediste hanno sì. Questo QR code.
Diciamo, il concetto è: io ho in mano un apparecchio in grado di andare, di collegarsi. È difficile scrivere qui perché stringhe molto lunghe, non me le ricordo, eccetera. Unisco le due cose, cioè attraverso il QR code. Direttamente io inserisco un indirizzo sostanzialmente che mi attiva la navigazione internet.
Ha
visto?
Sì.
Ok. Allora, se volete installarlo, basta che andate su qualunque, diciamo, su Google Play, insomma, su quello che avete, o il Play Store, e scrivete QR code,
e c'è quel
prendete la prima app che capita. Io ne ho una che si chiama. Dove è finita? Non sono già persa.
La mia si chiama QR, cioè QR Droid.
Ah, ecco, la mia invece si chiama QR Code Reader.
Vabbè.
Tanto ce ne saranno 200, prendete la prima che capita. Però ecco, è molto utile averla comunque, un'app installata sullo smartphone di QR Code, perché capita, insomma. Non lo so. Andate al ristorante, può darsi che sulla bottiglia di vino ci sia il QR code e quindi magari ne sapete qualcosa di più.
Per esempio, a me mi è capitato quando magari facevo visita turistica e
sì,
vicino
a un monumento,
c'è il cartello
sì,
che ti rimanda alla stessa.
Esatto,
cosa.
Questo tra l'altro è potenzialmente una ottima attività scolastica che si può già immaginare. Sicuramente alle medie, ma anche alla termine di scuola primaria, per esempio, un cosiddetto compito di realtà, di far lavorare i bambini per preparare, ad esempio, delle targhe o comunque degli apparati in un territorio qualunque, insomma ci si mette d'accordo magari con l'amministrazione comunale, eccetera, da applicare poi in giro, con delle targhe plastificate. È un modo per essere un po' attivi, no? Quando invece di andare a fare la visita guidata, siamo noi che diventiamo le guide in qualche modo. Quindi la tecnologia è un po' oggi una sorta di prezzemolo, insomma, di tante attività. È difficile pensare all'attività del mondo reale che non abbiano un pizzico di tecnologia. Poi dipende in che contesto siamo, va bene. Ale, pronti?
Ecco qua, guardate. Questa qui, a me è capitato di coinvolgere tre ragazzi, studenti dell'ISIA, l'Istituto di Design Industriale, e è andato a finire che hanno fatto la tesi con me, quindi io sono un fisico informatico, mi sono ritrovato a fare la tesi a tre studenti e ho imparato un sacco di roba. Io di sicuro più di loro ho imparato su questo mondo del design, per me molto lontano, e invece ho imparato delle cose importanti. Mi ci è voluto a riapprezzare la forma, appunto, quasi 60 anni, vabbè. Grazie a questi ragazzi. E con loro hanno fatto uno studio di una versione di questa Pirebox e l'hanno richiamata, rivestita, l'hanno chiamata Tribe.
Come?
Tribe, che è evocativo di try, provaci, dai, voglio, proviamo. Oppure try, beh, tribù, che è una roba locale, che si fa comunità. E d'altronde questi studiano semiotica per anni, cioè, quindi si vanno a cercare queste cose, il messaggio, no, eccetera. Allora, e hanno fatto, si sono consorziati, cioè ci siamo, con il Museo Etnologico a Firenze, per fare una versione di questa Firebox, per cui la gente arrivava lì e sulle vetrine appariva una cosa così col QR code, quindi la gente andava con lo smartphone e sulla vetrina dei copricapo, dei capi indiani, per dire, va bene, lì arrivava i contenuti dentro la Firebox messa in un angolo nel museo etnologico, arrivavano i contenuti che riguardavano quella vetrina lì, la vetrina 2 con il copricapo degli indiani nordamericani, e la gente quindi poteva lì cercare tutto un arricchimento di informazioni 2A eccetera eccetera. E questa, ecco, c'è allora un'applicazione del QR code collegata proprio appunto con una versione di questa cosa qui, a costo bassissimo, va bene, l'hanno portata anche l'Expo questa cosa, poi ognuno giustamente si sono andati in giro per il mondo. Allora ragazzi, io andrei a vedere un attimo la piattaforma, allora l'atmosfera è questa, possono partire treni, non si sa, dipende da voi anche, cioè io vorrei che lo scoppiettio mio evocasse il vostro naturale scoppiettio, e un po' di struttura c'è. Io non amo questi tipi di piattaforme, le ho usate a suo tempo perché il mio mestiere è di provare le cose quando sono proprio nuove. Dopodiché vado alla ricerca di quello che mi sembra più interessante. L'ho usato per 2-3 anni e poi preferisco usare altri modi. E per esempio l'altro modo mio principale è questo blog, che è il mio blog, ma che è il veicolo col quale io insegno da 2007 a ora, che è diventato, ora non vi annoio con la sua storia, un laboratorio di tecnologia online sempre disponibile per tutti. La mia filosofia è mai niente chiuso. Qui c'è la mia vita stratificata da 7 anni in poi, con gli studenti di medicina, gli insegnanti, tutto qui dentro. Il caos è il motore che io utilizzo, dove faccio ordine solamente quando serve, ma lo utilizzo per... blog, ecco. Qui ci sono anche i post che io dedico, ora qui ci arriviamo, per esempio coding per i bambini più piccoli, qui c'è il testo, però se andate qui a sinistra, postato in delle categorie, vedete che è un link questo? I post che io sto ora concependo e concepirò per voi, per me sono sempre per tutti, perché lo vedono in tutto il mondo se vogliono, però voi sapete che la roba che sta nascendo pensando a voi, dove io penso a voi, è questa qui, informazione primaria, e vi invito nuovamente ad andare a vedere l'indirizzo e capite, c'è la stessa logica, no? Cioè yamarf.org è il mio blog, ok, / categorie, quindi è una categoria, category, poi è formazione / primaria. Questo indirizzo vi fa ottenere un indice, ce ne sono solo due, perché io di post scritti pensando a voi per ora ne ho scritti solo due, va bene, ma c'è tutti i post che riguardano voi, cioè se mettessi altra roba ne avrebbero centinaia di altre storie che ho vissuto, altre narrazioni, va bene, qui c'è la vostra narrazione e qui si raggiunge così. se vi sfugge qualcosa non perdete niente, questa informazione ve la do online in tutti i modi, eccetera, va bene. Comunque, questo è qui, io fo didattica, per me è il veicolo di didattica principale. Ora, essendo stato incastrato nel ruolo di delegato della didattica online, non posso non usare gli strumenti d'Ateneo, perché se no, e devo anzi esplorarli, conoscerli, vabbè, l'occasione impara meglio anche questi. E quindi l'ho usato, cercando di allargarmici più che sia possibile. Io lo uso in questo modo. Allora, Moodle è un bellissimo sistema, eh? È un bellissimo sistema, è una piattaforma fatta apposta per la gestione dei contenuti didattici, ma è molto, è fatta, gli autori amano citare riferimento di tipo costruttivista, cioè è pensata a un apprendimento in ottica costruttivista, dove la gente si costruisce la propria conoscenza in un processo di mediazione anche sociale con l'ambiente circostante. Non è una questione di travaso di contenuti nelle menti delle persone. Però naturalmente queste sono chiacchiere, perché poi bisogna vedere come uno lo usa, perché se un docente lo prende, ci svelza tutti i contenuti e va via, quello è costruttivista, non mazza, sto parlando un po' così. Costruttivista è se si usa il forum, se si usano tutte le occasioni per far sì che la gente parli, faccia, che comunichi, ecco, allora lì viene fuori. Da qui ancora il commento che la grande enfasi sugli strumenti spesso sono... Io in Facebook mi tengo lontano dalle famose diatribe, perché in realtà poi ci si intrappola in una discussione esteriore sostanzialmente, ma non nel merito delle cose. Il merito è fatto di gesti concreti fatti fra persone e per le persone. Va bene? Cioè io quando uso Moodle io penso delle persone. Cosa c'è nella testa di un giovane di 25 anni che sta facendo questo? Questa è la sostanza del discorso. Vabbè, è tutto quello che ci sta intorno. Ogni tanto lo vedete cambiare, a testimonianza della mia inquietudine, ma anche del fatto che sto cercando la migliore strada. Va bene. Per ora organizzato così, tutto spaparanzato, perché si apprezzi un po', uno legge, se lo legge tutto di fila si rende conto di grosso modo. Comunque è importante la sezione annunci, dove ci metto l'ultimo annuncio, va bene, qui inizio, ho spiegato come sta la faccenda. Poi il forum, se a qualcuno, questa è una roba la ritrovate scritta e la ridirò, comunque, se a qualcuno dice, Madonna, che aveva detto, prende e scrive un'email, io voglio bene a tutti quelli che mi scrivono, perché sono buono, perché credo nell'amore, però non lo fate se possibile, scrivetela in pubblico nel forum, perché io lo leggo il forum, e c'è un vantaggio strepitoso, che la vostra domanda la leggono tutti, e siccome c'è una certa probabilità che la vostra domanda sia anche la domanda di qualcun altro, noi lì abbiamo veramente fatto una magia. Perché tutti quelli che mi rifarebbero la stessa domanda, in realtà l'hanno scodellata su un piatto d'argento. Questa cosa io faccio una fatica micidiale a cacciarla in testa ai miei colleghi, che dicono, ah ma no, ma è online, ti saturano il tempo, dando il messaggio che gli studenti si divertono a bloccare il tempo dei professori, che è chiaramente una visione, una visione totalmente riduttiva del mondo. Cioè, se agli studenti li capita di usare uno strumento che va bene a tutti, ma tu mica grulli, voglio dire, no? Ecco, grulli siamo noi che non abbiamo capito, strumento del forum, ragazzi, è il vecchio quanto so vecchio io, eh. Cioè, non è una cosa che è venuta ieri l'altro, è una cosa proprio, ci sono le comunità di tutto il mondo sono fiorite su questo. Benissimo, la fase lì, non si satura il mio tempo, perché io rispondo una volta, e la mia risposta anche quella vale per tutti. Ma c'è di più, perché non di rado succede che fra gli altri la risposta la può avere uno di voi, e va benissimo, meglio, io godo se uno di voi risponde a un altro, io risparmio tempo, naturalmente intervengo se ho da aggiungere, da connotare, da aggiustare, ma solo quando serve. Questa è una questione di pura intelligenza, di usare le risorse al meglio. Perché se uno di voi risponde già esaustivamente, ah non solo, c'è il famoso meccanismo cruciale dell'apprendimento fra pari. Le persone fra pari imparano meglio, per una questione psicologica. E poi perché non è tanto di fuori che fra pari si indovini il lessico e la forma migliore. Cioè, io mi sforzo di parlare il linguaggio vostro, ma probabilmente sono peggio di tutti voi a parlarlo fra di voi. E non è affatto male questo fatto. Quindi ecco perché il forum è così importante. Alla fine mi detesterete da quante volte lo dirò, ma vedo che è necessario, non per voi, perché vedo che è una cosa, ma soprattutto fra noi, la nostra categoria, è una cosa propria, no? Questo senso della comunità, questo senso, cioè lavorare con una classe vuol dire anche lavorare con una comunità. Una comunità non è una cozzaglia di oggetti o di creature, è una comunità, cioè nascono dei meccanismi, un organismo vivente a sé stante. Io lavorando col blog, con comunità di persone che non conosco, lanciai un MOOC, un Massive Open Online Courses, e mi ritrovai 500-600 insegnanti di tutta Italia dentro, cominciai a percepire, a avere anche un rapporto affettivo con questa magmatica entità, che era la comunità di persone. Perché lei risponde, per esempio, in maniera distribuita nel tempo. Io se metto uno stimolo, c'è qualcuno che mi risponde fra 10 minuti, cioè i più mi rispondono domani, qualcuno stanotte, poi c'è un massimo domani l'altro, e poi c'è una coda. E io percepivo proprio questa coda, ho imparato a valutarla questa coda nel tempo, no? E capivo che la prossima cosa da dire andava detta quando la coda cominciava ragionevolmente a esaurirsi. Ma questo è un rapporto con lo sciame, che c'ha la sua logica, che è altra cosa dalla logica della singola ape, va bene? E quindi il senso della comunità, questa è una cosa che quando si parla di didattica online, il docente universitario medio, una cosa in questo non ha capito, pensa che ci sia un processo che deve venire, che gli arriva la facilitazione per i documenti, che poi dopo forse si fa anche qualche lezione in meno, sì che l'è meglio, eccetera. No, non è questo, anzi è più tempo impegnato. Più tempo impegnato perché questa relazione, come tutte le relazioni umane, comporta dispendio di energie. Beh, mi sembra un buon impiego di energia, va bene? Se ci si crede. Poi viene, vabbè, i canali di comunicazione, per ricordare a tutti, con me come, da che parte si passa. Il blog Loctis è quello di prima. Quindi quando io, molti sono post vecchi, anche miei, che sono nel blog. Quando siete lì sappiate che sono sul mio canale di comunicazione e se qualcuno gli scappa e fa un commento lì, io rispondo anche lì e io tengo conto di tutto questo. Questo tenere conto dopo lo discutiamo nella valutazione, va bene? Quando compaiono articoli su un sito che si chiama yamarth.ch, è un mio server che sta a Zurigo, va bene, dove io appoggio delle cose dove mi è più funzionale tecnicamente appoggiare lì. Poi c'è il mio canale Facebook, dove qualcuno mi ha già trovato, che sono lì, che ingurgito panini, chianina, eccetera. Poi c'è il mio canale Twitter, il canale Facebook, appunto, e poi il canale YouTube, il canale Skype. Sono i principali che io utilizzo. Io rispondo a tutti. Sul fatto delle mie risposte, chiaramente uno come me che si espone totalmente può andare in tilt per overdose o perché mi si forma una coda eccessiva.
Overload.
Sì, non ce la faccio smaltirla semplicemente. Poi, siccome ho anche questi impegni in più, voi capite che se a me mi inchiodano, come è successo ieri, due riunioni di 4 ore l'una, sì, io lì ogni tanto scartabello, però non è che il mio tempo, come ho fatto per mesi, invece sono tutto libero, eccetera. Quindi posso ritardare. Però la mia politica è che io nel giro di 24, diciamo ora 48 ore, rispondo. Se non rispondo, non mi scambiate per uno che non risponde, mi può capitare di sbagliare, se sbaglio è solo che ho sbagliato, che non è un peccato mortale. Quando io a volte perdo delle email, perché a me arrivano un flusso, io ho circa 50-60 email al giorno da scrutinare, poi alcune rispondono, altre no, eccetera, e tanto me ne perdo una, e succede, perché la intravedo, poi me ne arrivano altre 20, penso altre cose, e domattina quando mi rifò, non è passata di mente, succede. Vi chiedo esplicitamente, dopo un paio di giorni, di farmi un richiamo, molto semplicemente. Guarda, ti ho scritto, e io non lo prendo come una scortesia, ma come un richiamo tecnico, e io mi scuso, scusami, mi è sfuggita. È così che funziona, va bene? Questa è comunicazione online, moderna, attuale. Beh, è così che andrebbe usata la rete. Dopodiché sono gli argomenti. questa traccia verrà rispettata abbastanza, non la garantisco al 100%. C'è un'introduzione al software libero. Che ore sono? Sì, vabbè, mezz'oretta, ma non la fa lunga, anche meno. Introduzione al software libero. Il software libero va conosciuto e vi trovate ampia chiacchiera mia e di altri, perché il software libero è libero. È libero, come dice il suo principale artefice, è in inglese non free nel senso di gratis, lo è incidentalmente gratis, ma è free come in free speech, non come free beer. Esatto. Non è che ti do la birra gratis, grazie, la bevo ma gratis, sono contento, la beviamo insieme, anzi alla salute di tutti gli altri, ma come free speech, libertà d'espressione. Questo è il senso di libero, perché voi vedrete in maniera molto precisa che cosa significa. Significa che se io scrivo un software ti dico cosa c'è dentro, te lo puoi cambiare, lo puoi ridistribuire, eccetera. E siccome tantissima internet è costruita su questo software libero, quello che avete visto qui è software libero, questo è software libero, ma Linux è software libero, ma tanta roba stratificata sotto che non vedete. Quando comprate un Android, voi comprate una cosa industriale, e in questo caso Samsung usa Android. Android è Google che l'ha fatto, ma Google ha preso Linux e l'ha un po' cambiato. Quindi si usa software libero anche quando non ce se ne accorge.
Ex libero. Esatto. Mezzo libero.
Mezzo libero. E quando si parla di didattica, si parla di risorse, si parla di messaggio allo studio, al lavoro cooperativo, ma come facciamo a non dare un messaggio del genere ai ragazzi? Ma ci sono colleghi di tutte le estrazioni, docenti, universitari, seconda, cioè, che usano allegramente dei software tipo ACAD, non so io, software a pagamento, ignorando il fatto, inducendo i propri studenti a farlo per fare l'esame e studiare, ignorando il fatto che quel software costa 3.000 euro, tanto per scontato che la gente lo cracca. No, cioè la scuola e l'università non possono dare un messaggio implicito di eticamente scorretto. Io non ti posso mettere nelle condizioni di commettere un illecito, perché quella è un'azione illegale. Craccare il software è diverso da hackerare, va bene? Craccare il software vuol dire rubare, non è questo il punto. Quindi quando si usa un software in un contesto didattico, dovrebbe essere il primo dovere di qualsiasi insegnante andare a vedere che cosa c'è, cosa ha segreto il mondo in quel campo, e usare quello. Non fargli usare Word che va comprato e che magari non tutti i miei studenti se lo possono permettere e qualcuno lo cracca, ma fargli usare l'equivalente che si chiama LibreOffice, che invece voi potete, anzi è etico usarlo, è etico usarlo di più. Quindi ecco che c'è un altro cruciale messaggio di tutto questo nostro laboratorio, che la tecnologia non è solo mera tecnologia, è anche etica. Cioè il nostro messaggio, dove noi uniamo un messaggio etico al messaggio tecnologico, soprattutto perché è un nostro dovere quale formatori, a cominciare da zero a finire a 99, 100, quanti sono. Ecco, software libero. Ne avrete fin sopra i capelli. Capitolo software etica. Creare comunità in rete. Lì dentro c'è uno scrittaccio mio che io sono andato a espungere da un famoso testo di un hacker di quelli tremendi, va bene, storici, e vi dico cosa voglio dire quando dico che è un po' duro, crudo, perché l'hacker è tendenzialmente una giovanotta o un giovanotto, però può durare con tempo abbastanza, insomma, e che tiene moltissimo alla qualità delle cose che fanno. È uno che si imbelvisce se una cosa è fatta male, questa, in primo luogo, e ad ora trovare il sistemino per farla meglio. Gli sembra ganzo questo fatto. Gli americani dicono è cool, è uno che gode così. It's my idea of fun, mi disse un americano. Questa è la mia idea di divertimento. È uno così, è uno fortemente meritocratico, è disposto a parlare con tutti, verdi, gialli, a pallini, frega niente, piccini, grandi, professori, signor nessuno, pensionati, non gli frega di nulla, di nulla, però devi osservare le regole. Lui ti risponde volentieri, spesso è uno molto, anch'io sono uno così, perché io rispondo a tutti, mi offro come consulente laddove chiappo, dove non chiappo, no, evidentemente, va bene. E rispondo volentieri, però ora parlo, uso la prima persona perché tanto è la stessa cosa, mi innervosisco se scopro che uno che mi sta estorgendo un'informazione usando il mio tempo senza investire il suo. No, tu mi devi fare la domanda dimostrandomi di averci provato, di aver studiato la questione, mi devi informare di cosa hai provato, va bene? Mi devi far capire bene il contesto in cui hai lavorato. Domanda tipica, non mi si apre, ecco, io lì devo un attimo alzarmi, vado a fare due passi, mi calmo, perché divento cattivo, mi devi dire, tu mi capisci, io sono qui dietro a questo coso nero, no? Ma cosa cavolo, questa è una macchina che con la quale posso fare 10.000 cose, non mi si apre, cosa non mi si apre, mi verrebbe da dire una parolaccia, va bene? Fammi capire cosa non ti si apre, va bene? Qual è il contesto, cosa stavi facendo? Che sistema operativo usavi? Che computer usavi? Che programma stavi usando? Non ti si apre dopo aver chiesto cosa? E oltre a non mi si apre, il computer non dice mai non mi apro. Ma manda un messaggio tipicamente, no? Che parla spesso. Dimmi questo messaggio, perché sennò io come faccio a aiutarti? Ecco, l'hacker si arrabbia e diventa cattivo, ti tratta male. Allora diventa rude. Non è mai, tendenzialmente l'hacker non è maleducato, è sarcastico, ti fa a pezzi, ti fa sentire un verme. Guarda, ti vedi un piccolo stronzetto, ma non lo dice stronzetto, dice delle cose più elaborate, che ti fa sentire, dice, sei uno che non ha voglia di fare niente, levati fuori fuori dalle scatole, va bene, fuori dai cabasisi, per dirla con Camilleri, va bene. Fuori ai cabasisi quelli che non hanno voglia di impegnarsi. L'hacker ama chi si impegna e gode alla collaborazione. Se tu risolvi un problema, lui intravede la potenzialità che la tua soluzione potrebbe servire anche a lui. Ecco, questo è il vero spirito di stare online, fare comunità. Questo è il vero spirito. Gli hacker hanno molto da insegnare a chi fa didattica online. Una roba sconosciuta. Ebbene, noi siamo qui per fare gran cassa, amplificare questo messaggio. Quindi fare comunità in rete, ci trovate questo. Se trovate un po' duro il messaggio, una risposta standard tipica è RTFM. Read the fucking manual. Leggi il manuale del cazzo, va bene?
Questo forse poteva valere fino a qualche tempo fa. Il problema odierno, per esempio, è che il manuale, per esempio, non c'è più. Intanto, in molte apparecchiature il manuale non esiste, perché magari non serve per tante, so, comprate un iPad o comprate uno smartphone, il manuale non c'è. Però per manuale, a volte in rete, si intende semplicemente, se partecipate ad esempio a un forum oppure insomma una comunità, probabilmente voi avete una domanda che qualcun altro ha già fatto, quindi questa idea è leggi almeno quello che è stato chiesto prima di dire ma io e vale anche per voi, guardate, vedrete anche sulla stessa piattaforma nostra sarete in 200, abbiamo detto
262.
Sarete in 262, sicuramente i problemi di tantissimi di voi saranno ricorrenti, è molto probabile che nel giro dei primi giorni ci siano già le prime risposte, quindi prima di scrivere RTFM, in questo caso il manuale non è un vero manuale, ma è il forum, quello che è stato già consolidato prima. Questa è una regola aurea di tutte le comunità online. Prima di scrivere, leggi, ma non lo fanno molti, moltissimi non leggono e scrivono.
Su Facebook, per esempio,
brava.
I gruppi dell'università,
sì, brava, brava,
sempre le stesse domande,
brava,
poi magari lo stesso posto,
leggete i posti indietro,
brava. E poi tra poco, sempre io un grande augurio, vi confronterete con i simpatici gruppi Facebook delle mamme. scusate, no, WhatsApp, ho detto Facebook,
sì, no.
Dicevo i simpatici gruppi WhatsApp delle mamme.
Se volete, ce n'ho due esempi, due figlie.
Ecco, e allora ci farà magari il piacere, favore di magari omettendo i riferimenti, ecco, che secondo me sono molto istruttivi per capire esattamente qual è l'uso scorretto di un ambiente di comunicazione. I gruppi WhatsApp dei genitori sono un fenomeno sociale che credo che prima o poi anche a livello universitario qualcuno vorrà studiare in maniera seria, che denotano, è un punto di osservazione, uno spicchio di società un po' inquietante per quanto ci riguarda, ecco, come scuola, attenzione. Quindi vedete che sono molti, non ci sono confini, ecco, un territorio
preciso. Due metamessaggi sono utilissime, queste tue interiezioni, perché mi danno sempre modo poi di fare qualche, di preparicchiare qualcosa. Quando sei solo lo fai male, e oltre a essere pertinenti sono molto utili funzionalmente. Secondo metamessaggio, condividete storie. Fondamentale questa cosa qui, è utilissimo, perché aiuta gli altri a contestualizzare nel vostro mondo, in quello che sarà il vostro mondo, per molti di voi lo è già probabilmente,
sì, certo,
tanti contesti, dei messaggi tecnici, perché io quella storia lì non la conosco, questa arricchisce tantissimo. Condividete, fatelo correttamente naturalmente, non dite che
Mario Rossi
fatto una stronzata, insomma, quello. Però questo è utilissimo. Quando usate questi strumenti, se non vi sembrano sufficienti, chiedetemelo, li troviamo insieme, facciamo un wiki. Noi possiamo fare tutto, cioè qui siamo onnipotenti. Nostro, con la tecnologia, questo è il messaggio, noi siamo onnipotenti, possiamo usare queste tecnologie per fare qualsiasi cosa. Bene, la questione degli strumenti. Questo, se cliccate, credo che non ci sia nulla ancora. Sì, c'è solo l'annuncio.
Arriverà presto.
E qui, la sto scrivendo. È un mio panegirico sul senso della creazione con i vari strumenti. Io che sono praticamente un semidio di fronte a un foglio di carta, io che c'ho un po' d'oscurità, ma me la cavicchio anche con una tastiera, e qui sono diventato, con questo ditino paralitico, sono diventato, ecco che la svilupperemo, bene? Ok. No, ma arriverà nel giro di 2 o 3 giorni. Dopodiché si passa al coding, perché in realtà il centro del corso è il coding.
Che non abbiamo parlato neanche un po'.
Neanche un po', giusto nelle stringhe, va bene, degli URL, giù di lì, va bene, negli indirizzi. Qui una riflessione sul coding per i bambini più piccoli, finite in un testo che mi è stato stimolato da una chiacchierata in Facebook. La butto là, brutale. È palese che a me garbano queste cose. Però penso, come il maestro Franco Lorenzoni, che se uno deve scegliere, fra, a meno che non lo sappia fare, ma molto molto bene, ci vuole tanta competenza, tanta sensibilità, fino a 6-7 anni un bambino, se non vede tutta sta roba, forse è meglio. Cioè, che usi le mani, costruisca con le mani, che stabilisca, saldi canali di comunicazione col suo mondo reale nel cui lui è immerso. Perché vedere, tanto buffo e divertente, ma vedere un bambino che su la figura di un libro fa così per ingrandirla, è inquietante, cioè non va bene questo. Poi dopo, con cautela e soprattutto educando alla manovra della macchina, non esserne consumato.
Ecco, quindi,
facciamo, scusa, no, se avessi chiuso, volevo chiedere, vi è familiare questo termine?
Cosa?
Coding?
No.
Ah, ecco. Avevo un sospetto che fosse
così. Stavo cercando di capire.
Ho percepito, diciamo, come un'onda, ecco, una vibrazione.
Grazie.
Grazie,
vado via.
Grazie, alla prossima. Dove lo trovate sul web?
Tranquilla, tanto c'è ogni cosa.
Grazie, vai. Ciao.
È tardi per fare, perché io vi devo far fare dei sondaggi qui. E la prima domanda che vi volevo fare è questa. È questa? Ma lo facciamo, lo potrete fare anche da casa. E lo facciamo quando siamo tanti. E funzionerà così, già che ci sono ve lo dico. Andrete in questo indirizzo, www.menti.com. Vi chiederà un codice e ci mettete questo numeretto, 66 99 75. Poi ve lo metto anche in rete. E allora si apre un sondaggio e voi mi direte se avete fatto il liceo pedagogico, classico, scientifico, istituto tecnico o altre scuole. Ok, allora ce l'aggiungo. Linguistico. Ok. E è sempre così, poi io correggo qualsiasi cosa. Ok, ma ora penso che sia il caso di chiudere e quindi finisco la carrellata.
Quindi ricordiamoci che coding è un termine che per sì. loro non è
familiare. Esatto, e ora diciamo velocemente due parole. Qui sotto ci ho più aggiunto questo per far apprezzare anche la vita online. Il mio blog è un luogo vivo dove quando scrivo delle cose, se la gente è interessata poi dice delle cose, e subito è venuto fuori un'interessantissima espansione di commenti, una decina, molto anche approfonditi, sul fatto che io me l'aspettavo. E vedete, imparare a usare lo strumento, anche questo, io lo so che il mio giudizio è un po' tranchant così, no? Dico, fino a 7 anni niente, come fa Lorenzoni. Ci sono una serie di ma e di se, però siccome sapevo che sarebbero emersi, allora proprio per dare vita alla discussione, io butto là, il sasso lo butti bello là, chiaro, perché sennò poi dopo gli altri te lo arricchiscono, eventualmente te riaggiusti se necessario, se lo ritieni opportuno. Ecco, stare in rete vuol dire anche questo. E quindi ci trovate anche il riferimento diretto alla lista dei commenti. Logo e dintorni. Codice. Cos'è codice? Ve ne do un assaggio, proprio banale. E come lo dovrete fare voi? E questo lo farete tanto. E qualcuno dirà, che palle quello di laboratorio, ora mi tocca costruire una casina con questo codice del bifeno, cioè, sono stato del pomeriggio, non viene, eccetera, così via. Allora, guardate, scrivo queste cose, anzi metto maiuscolo che si veda meglio. E diciamo, bello essere esagerati. Vediamo, ecco. Forward scrivo 100. Poi scrivo right 90. Che è sta roba? Io sto facendo coding. Wow. Okay. Cioè scrivo in un linguaggio codificato. È chiaro che è un codice, perché non c'è scritto ora mi spammo la marmellata sul panino, c'è scritto forward 100. Che sta di? È un codice, probabilmente vuol dire qualcosa. Cosa vuol dire codice? Che di là ci vuole uno lo capisca, che ci siamo accordati. Anche la lingua italiana è un codice, perché se io parlo in francese dopo ci abbiamo dei problemi. Ok, allora, forward 100, right 90, ho scritto un codice, mo ci sta magia, direbbe Bruno. Ah, non l'ho finito.
È meglio.
Meglio, ho sbagliato, ho fatto coding, Per quanto io devo dire, io che scrivo software, questo è scrivere software, questo è il software, questo è software, né più né meno. Io software ho cominciato a scriverlo quando avevo 23.
Certo, va benissimo.
Sì, questo. Io ho cominciato a scrivere software quando avevo 22 anni, va bene? Ho usato credo 30 linguaggi di programmazione diversi, di tutti i tipi, dai super computer a questi, di tutti. Lo faccio vedere a voi tutto rilassato, facendo anche un pochino lo smargiasso, lo ammetto, e ha subito sbagliato. Ho sbagliato a fare il conto, però vedi, a fare codice è facilissimo sbagliare. Però, guardate come si fa a correggere. Correggo, lo rilancio, voilà, ho disegnato un quadrato. Ora dite bellino, non ne potrete più, perché io vi assillo in questa cosa.
Ma su LibreOffice questo?
Sì, belle incluso, eh? Ah, ganzata, dimmi, dimmi. Oh, ecco. Ed è la tartaruga che lo disegna. In ossequio, io mi sono rifatto alla fonte. Il mondo oggi è pieno di intermediari e noi docenti universitari siamo tipica categoria di intermediari. Io adoro le fonti. La Bibbia, la Costituzione, Guerra e Pace, scritta, non leggerò mai una critica su Guerra e Pace, eccetera. Seymour Pay per te è quello che l'ha fatto. E allora, qui c'è, vedete che la cosa mi entusiasma, c'è una lunga descrizione, quando andate qui andate in un manuale che io ho scritto.
Ecco, che c'è, su questo magari c'è solo una piccola imperfezione, piccolo manuale, non è più piccolo.
No. Mi scappavo di mano, ecco. Ma è un vezzo un po' snob di chiamarlo
picco, ecco. Però io, però, che ho seguito un po' dall'inizio, all'inizio effettivamente era piccolo, poi
mi scappavo di mano, è diventato di 108 pagine,
una brochure,
ecco, non è tanto piccolo.
Allora, poi mi sono anche accorto che in Piazza Signoria c'è questa scultura, la scultura delle sculture dell'utopia, Fopia di Jan Fabre, e ho detto: ma questo è meraviglioso, perché è la tartaruga e io ho la mia mente manovra. Ma guarda te, ragazzi, e quindi è diventato il logo. Vabbè.
Il logo del logo.
Andai tutto contento il pomeriggio, un casino di gente, americani, bambini, la guardia screanzata, e trattamani, non c'era, non riuscivo con questo apparecchio a fare. Che una mattina sono andato all'alba, perché sono andato alle 6, e allora ho potuto fare la foto, e mi piace perché c'è il Davide a destra, Nettuno a sinistra, il Palazzo Vecchio, la bandiera, sono scelta proprio, ecco qua, ecco qua. Questa licenza lo imparerete, dovrete imparare a valutare che cos'è questa licenza, è un modo legale per dire che voi potete legalmente copiare, ridistribuire questa roba, capirete. C'è la prefazione dove spiego tutto, dove dico che era partito come traduzione di manuale scritto in ungherese e io ho cominciato con Translate a farlo, poi mi è scappato di mano perché io ho la mia testa, le mie idee e ci ho messo tanto di Seymour Papert, che è lui quando era giovane. Ma lo sapete, a volte il destino fa degli strani scherzi, che quando io ho deciso, basta, ho detto in questa forma qui, poi tanto lo aumento, lo schiaffo in rete, il giorno dopo è morto Seymour Papert. No, no, Anna, lo prendo come un meraviglioso passaggio di testimone. Cioè, è una cosa meravigliosa, un segno del destino. Cioè, come si dice, sta, però sono tranquillo, me ne vo. Ecco, ok, benissimo. E allora mi ci sono buttato con più energia.
Sentite, un piccolo sondaggio. Di coding avete detto, non siamo familiari. Prima, il professore ha nominato Scratch. Scratch l'avete sentito nominare?
Io sì, la ricordo quando ho fatto Hiroshima, i bambini utilizzavano questo programma, un programma che si chiamava proprio Scratch.
Scratch, certo.
Sì, è lui.
Eccolo qua.
Sì. Infatti mi insegnavano a me, e quando ho visto questo ho detto, bene bene, ritorno da quei bambini.
E ora vi faccio vedere io. Ah no, pensavo che tornasse dicendo, ecco ora...
E quindi
Scratch avete sentito nominare, invece logo non l'avevate sentito nominare, no? E neanche questo signor Seymour Paper?
No.
Benissimo, personaggio sconosciuto.
Ok, perfetto. Lo conoscerete. anche perché ho preso due capitoli di Mindstorms del suo libro e li ho tradotti perché non si trova più il libro in italiano. Ho scritto all'editore, passaggio corretto, no?
In detto, italiano io sono... non esiste più, no? No,
no, quello cioè, Mindstorms in inglese, cioè, sì.
Cioè, in inglese sì,
sì, quella in Amazon te la mandano. In italiano è un editore un po' marginale, non si trova più. E io li ho scritto all'editore. Cioè, io sono interessato, voglio dire, siccome sto traducendo per i miei studenti due capitoli, non è che voi avete in mente, volete, eccetera, non mi hanno manco risposto. Quindi. Benissimo. Ho tradotto due capitoli interi, va bene. E qui ho messo subito per chiarire, questo è appena con qualche cosa in più, il codice, quindi ora sapete cos'è un codice, questo è codice, software, programma, sono sinonimi, grosso modo, va bene. Per fare un quadrato, come abbiamo visto prima, oppure per fare uno scratch. Se lo leggete vedete che corrispondono, cambiano, cioè qui c'è turn con la freccina, eccetera, blocchetto, e qui c'è scritto RAI 90, ecco, però capite che è lo gesto, questo è il codice.
Poi questo è tutto scritto, quello invece è fatto, esatto, con i blocchetti tipo Lego, si potrebbe, sì, dire, no? Quindi magari è più accattivante, però se lo confrontate con attenzione vedete...
E vi aiuterò a capire un po' la differenza fra i due. Vi farò lavorare tanto con Logo perché è economico, scaricate LibreOffice anche senza la rete e lavorate a casa, in treno, in autobus, e poi dopo chi vuole potrà fare esperienze con questo.
In autobus la vedo dura, però provate.
Per non porsi limiti.
Vabbè. Provate.
Benissimo, benissimo. Allora andiamo velocemente avanti e andiamo... bla bla bla, ecco qua, Logo, dintorni. Beh, la società Libre Italia, che è l'organizzazione italiana che cura LibreOffice, si è accorta del mio manuale e l'ha inserito fra le cose sue. Ecco che sono stato inglobato in Libre Italia. Voilà, il mondo della libera espressione, le persone di buona volontà che si aiutano. Vi offro un'esperienza didattica a cui vi avevo già accennato, ma la scoprirete. Qui c'è un capitolo sui twinning, perché io mi pongo l'obiettivo di accompagnarvi nei twinning, ho bisogno dell'aiuto di tutti, mi hanno nominato anche, non so che li ha preso quest'anno, mi hanno scoperto, anche responsabile, io sono responsabile dell'Università di Firenze dei twinning, sono già stato in questa veste a Bruxelles, sì, e ho detto delle cose, ho risposto, ho fatto lo studente, mi sono divertito tanto, la racconterò questa esperienza, ho bisogno del vostro aiuto. Molto, dobbiamo parlare insieme.
Ne abbiamo parlato anche l'altro giorno con i colleghi tutor, perché diciamo, sì, c'è un po' una situazione un po' particolare sui twinning, che non prevede l'ingresso dei tirocinanti, cioè,
esatto,
è un accesso riservato.
Andrà discusso tutto questo
agli insegnanti.
Benissimo.
Stavamo pensando di sensibilizzare il dire su questo,
benissimo,
aspetto.
E ci lavoreremo. Bene, poi in fondo per me c'è sempre il capitolo che ancora non si sa che cos'è, perché non si sa dove andremo a finire. Io vi darò un ritmo, con le lezioni, ma anche in rete, perché tutto quello che c'è lì non ci sarà una sola parola che io pronuncio che lì non ci sia in una forma o nell'altra, ivi compresa la bieca registrazione, se funziona, se il diavolo non ci mette lo zampino, va bene? Domattina provo a metterlo in rete, perché la devo prima un po' masticare e poi... Benissimo, vi chiederò di fare delle cose, io però quando arriveremo all'esame, attenzione, conoscerò molti di voi piuttosto bene, perché io voglio vedere tutti gli interventi, tutto, io seguirò tutti gli interventi nel forum che vi invito a fare massimamente, va bene? Avrò ascoltato le vostre idee, le vostre lamentele anche nelle mattinate del martedì o mercoledì, dove sarò a vostra disposizione per 2 o 3 ore in un'aula informatica, c'è l'orario nel calendario, va bene? Io terrò traccia di tutte queste cose, d'accordo? Questa vita qui di relazione compone crucialmente la valutazione, perché io valuto l'attività, non vi farò mai una domanda a pappagallo. Quando è nato Papert? No, va bene?
Quando è morto?
No. Io voglio che voi facciate delle cose, perché usare le tecnologie vuol dire fare delle cose. Non vi chiederò qual è il principio che sta dietro, eccetera, eccetera. Io so che verrà automatico per voi quando usate le cose, poi le persone per capire si informano, aggeggiano. Per me quello viene come contorno, va bene? Io cerco le azioni e voglio stimolare le azioni, va bene? Vi accompagnerò, quando, per esempio farò la lezione, la chiacchierata proprio sul pensiero computazionale, e utilizzerò questi gesti qui per scomporre il discorso come si fa col coding, va bene? E voi dopo scriverete delle riflessioni, io vi chiederò di scrivere delle riflessioni, naturalmente non di 10 pagine perché non ce la fa a leggerle, ma delle sintesi brevi da caricare in piattaforma, quindi vi chiederò di produrre artefatti del genere, bene? E poi imparerete con me a disegnare con la tartaruga e a capire i costrutti. Sì, vedo già qualche faccino, Dio, però avete visto, ho scritto 5 righe, cioè dire, il quadrato è facile da fare, però c'è tanto da costruirci sopra. Attenti, se scartabellate il manuale che potete scaricare, 108 pagine, nella mia mente quello è un terzo, ce l'ho da scrivere altri 2/3, perché c'è tanta roba da fare, va bene? Crescerà, troverete delle cose molto complicate, quelle sono rivolte potenzialmente a, per esempio, in un uso a un liceo scientifico, cioè io lo prevedo un po' per tutte le categorie. Non vi spaventate, fate come me da piccino che presi quel libro sulla psicologia della vista, non ci capì una mazza, però piano piano ho costruito. Calma, tranquilli, prendete solo ciò che significa qualcosa per voi, pensando ai vostri bambini. Voi dovete fare questo. Se poi c'è un complicato modo di disegnare un poligono, frega niente, se qualcuno si diverte a vedere va bene, ma non vi farò mai la domanda cattiva di questo tipo, va bene? Benissimo, voi dovrete cercare di fare le cose che vi suggerirò, però vi aiuterò, per questo voglio stare qui, perché io le farò qui con voi sempre e poi anche in rete, quindi l'online non di più che arricchisce queste esperienze dirette che facciamo insieme. Poi ci sarà l'esame. All'esame mi sono concesso quest'anno paradossalmente un lusso: io voglio parlare con ciascuno di voi per davvero, va bene? Quindi ho già organizzato tutto, ho organizzato gli appelli, ma ho organizzato, mi sono già fatto prenotare l'aula per 4 giorni successivi. E ho anche organizzato, e vi farò vedere come, un altro esempio di uso di codice, un sistema che mi consente in una sola riga di prenotare un'intera prenotazione. Cosa voglio dire? Che vi offrirò un sito nel quale c'è scritto, voi potrete accedere, e vedete che l'appello, per esempio, è il giorno, non lo so, me lo ricordo a mente, 8 di ottobre, insomma, di un giorno a caso, va bene, 8 di ottobre. Poi voi vedrete in questo sito che potete prenotare una fetta temporale, l'8 di ottobre, 9 di ottobre, 10 di ottobre, va bene, e potete prenotare una fetta, ho fatto il calcolo, io vedrò 32 di voi al giorno. 4 per volta, ogni ora, sì, però in realtà per avervi di più vicino a me, va bene, uso il trucco, è un trucco fra l'altro che si usa nelle CPU per fare il processing, passiamo a pipelining, non so, geniale, io utilizzerò un'ora per 4 di voi per volta, quindi voi fisserete Marta, Alice, Franco e Clara, alle 9 la mattina venite nell'aula con me, andrete ognuno a un computer, uno qua, uno là, e gli dirò, Clara, mi disegni un cerchio come faceva Papert? Perché l'avrete visto insieme a me, non c'è niente che io vi chieda che non avremmo fatto insieme, questo è matematico, va bene? Io sono molto onesto su questo, però vi chiederò dopo di disegnare, quindi dovrete averlo fatto questo, oppure di disegnare un cerchio non come aveva fatto Papert, in quell'altro modo, oppure mi fai una casina. E poi se alcuni di voi questo lo faranno molto rapidamente, allora dirò, e se la volessi colorare di rosso? Oppure, oppure vuoi fare qualche abbellimento te? Potresti avere un'idea? Se hai un'idea, falla, meglio. Se tu hai un'idea che migliora la mia domanda, meglio, 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 ok? E questo avrete, ciascuno di voi, un'ora di tempo per farlo, perché starete, avrete un'ora, siete quattro, però in un'ora sbologno quattro persone. Però voi avete un'ora di tempo per pensare, lavorare, e avete me a disposizione, che è tanto, perché una persona con quattro persone può interagire tanto. E quindi viene un esame scritto e orale, perché voi fate e io con voi ragiono, ragioniamo insieme. Questo è il nocciolo dell'esame, che si somma a tutti gli elaborati, eccetera, che per me hanno già fatto un zoccolo di partecipazione. Cioè, mi spiego, se una persona viene, cioè, alcuni di voi, lo so, partono a razzo, io sono dopo, vi benedico e maledico, perché c'è della gente che mi scrive una quantità di roba, e allora, però quello certamente parte da uno zoccolo alto. Io tengo conto del fatto che lui ha partecipato molto, ci ha messo, io voglio il cuore delle persone, voglio la partecipazione, va bene? Perché le cose si lavora bene quando c'è partecipazione, il resto c'è il pane, va bene? Burro c'è il pane, va bene? E quindi io questo ne tengo conto. Dopodiché è cruciale questa parte di codice. Con questo, quando voi sapete che all'esame a un certo punto, però, quella piccola brutalità di dire oddio, mi chiederà il trapezio, il cerchio, il quadrato, il rettangolo, cosa mi chiederà? Poi magari io sono anche un po' estrosello, mi tiro fuori la domanda, un pochino di suspense c'è, va bene? Quando voi sapete, dovrete lavorare anche più, a maggior ragione perché io offro tanto, nel senso che fo tutto con voi. E se non avete capito, sapete che martedì prossimo sono là, venite, mi dice scusi, ma mi fa vedere sto cavolo di quadrato, come ho fatto a farlo? Io lo fo lì con voi, vi rispondo in rete. Quindi c'è la disposizione, in cambio chiedo questo, che per persone che non hanno fatto tendenzialmente un percorso, insomma, con una moderata parte tecnica nel curriculum scolastico, in certi momenti, perché Papert ha immaginato questo come invito alla matematica, quindi anche un mio subdolo tentativo di recuperare fetta della popolazione alla magia della matematica. Però si chiude, questo è un po' il cerchio, e funzionerà così questo esame. Ok?
Quindi c'è il materiale d'esame, comunque saranno tutti i testi.
Sì, sì. Ma è roba da digerire, non da dire che la imparo perché lui me la chiede. Lui non chiede la roba, lui chiede di disegnare il pentagono, ok?
Ma lui va letto e capito.
E certo, perché se leggete,
cioè non è che mi verrà richiesto di dire, mi dica, mi riassuma il testo.
Questa cosa non la chiede nemmeno il gatto, mai, nessuno. Mai, mai, poi mai. Piuttosto mi licenzio. Okay. Dimmi.
Io sono una studentessa lavoratrice, vado dal Livorno, per cui per me non sarà possibile tanto partecipare alle fasi di produzione. Ora mi chiedo, sarà possibile attraverso tutto quello che lei mette nel pod partecipare come lei vorrebbe, mettere questo cuore?
È un mio obiettivo questo. Sì.
Anche
soprattutto. È un messaggio, guardate, lo faccio anche come delegato del rettore per lo sviluppo della didattica online. Cioè io sto cercando di
questa che la ci dà una grande opportunità che purtroppo nessuno ci dà, e io sono Davida, io mi sono iscritta dopo una laurea da magistrale in questa facoltà. Sono iscritta lavorando, ma mi sto rendendo conto che tutto va avanti, perché è un'università molto produttiva, perché sono obbligatorie. Quindi io quando ho letto questo mi sono detta, va bene, meno male, perché poi c'è lavoro, c'è tesoro, lì fanno 20 euro ogni volta che vede, e
la legge, quindi conto.
Esatto, cioè sicuramente tante altre anche più lontane rispetto a me. Quindi questa è una grande opportunità che lei ci dà, però ovviamente speriamo di
farcela. Che non ci sia il trucco.
Sì, esatto.
Perché in genere comunque la fregatura, cioè noi ci siamo abituati a aspettarcela la fregatura.
Allora, lo so,
c'è da arrivare anche verso la fine e arriva la fregatura.
Questo è intanto è l'unico laboratorio che ammette questo tipo di frequenza.
Abbiamo dovuto aspettare il quinto anno per trovare una persona che ci fa fare un laboratorio. Quando interessa interessante.
No, c'è stata un'altra professoressa, non un laboratorio ma una lezione, un corso che metteva tutte le lezioni su Telesina.
Sì, no, però in generale il laboratorio ti insegna praticamente cosa fare, gli altri laboratori.
No, beh, c'è anche il laboratorio della professoressa Ranieri.
Quello è stato l'altro, poi ne viene in mente pochi altri.
Quando noi ci siamo iscritti a questo corso di laurea, il laboratorio non era così tanto per cui
la
persona valuta anche in base a quella che poi è l'opportunità e quella che è l'offerta. Quindi,
secondo lei un laboratorio come dovrebbe essere strutturato? Potrebbe essere strutturato, perché l'idea del laboratorio, diciamo, è proprio quella che abbiamo visto prima, no? Del fare, no?
Il laboratorio dovrebbe essere qualcosa di interattivo, cioè molto spesso ci
sono delle lezioni,
dei laboratori nel quale dovevamo studiare un libro solo dei tre previsti da lezione.
Ma però, sono cose diverse, attenzione, sono cose diverse. Infatti, una cosa del genere non è un laboratorio, ma volevo dire una cosa però sulle sue, diciamo così, perplessità, perché adesso ha detto una cosa diversa. Cioè, un primo problema è legato alla frequenza, perché dice non mi avevano avvisato che la frequenza era obbligatoria. Allora io su quello le chiedevo, ma chiedo a tutti, come si fa a fare un laboratorio non in presenza, secondo voi?
In questo modo,
quindi strutturando delle attività che uno può svolgere, diciamo, autonomamente, ma sempre in connessione con gli altri. Questo è un po'
fa anche da lontano.
Però su questo poi lei ha a sua volta delle perplessità, dice ma ce la farò? Quindi forse valutare la presenza un qualcosa in più ce l'ha anche lei, o sbaglio?
Perché
non siete abituati,
ma non lo sanno ancora,
non lo sanno,
non l'hanno vissuto,
un po' di paura c'è. Ecco, invece direi sulla fregatura, però no, lo possiamo dire subito che non ce ne sono fregature.
No, fregatura non c'è.
Questo insomma,
no, ecco. Perché per me è una sfida, proprio è una sfida professionale, cioè ci voglio riuscire. Io poi ci scrivo i miei testi scientifici, li scrivo su queste esperienze e ora mi ci gioco anche l'obiettivo come delegato del rettore per la didattica online. Cioè io ho un'opinione pessima di come la didattica online viene concepita nell'Ateneo e questa è la mia proposta e quindi ci do dentro, cioè ci devo riuscire. Se saltasse fuori che anche un solo studente mi dica m'hai fregato, io ho fallito. No, non deve succedere. Attenzione, la perfezione a questo mondo, cioè sarei un bel presuntuoso se pretendessi di dire di avere la certezza, perché l'incerto nel mondo c'è. Io vedete, ho registrato tutta, mi sa che stia sta finendo, ma va bene. Era quello che avevo previsto, in effetti, in questo modo. Ecco, ho finito ora. Però ho registrato tutto e questo lo metto in rete. Per cui ciò che è successo qui, uno si mette al computer quando ha tempo e poi e se la guarda. Quindi,
scindiamo le cose. Una cosa tutto. È quello che si dice ce la farò. Questo, insomma, comunque siamo nel campo dell'incerto. Quando ci accingiamo comunque a un'attività di apprendimento, siamo di fronte a delle difficoltà. Noi penso che ci siano ottime speranze che ce la farete tutti. Cosa diversa è dov'è la fregatura.
Usalo. Io sono per parlare con parole molto chiare.
Ecco, la fregatura non fregatura. C'è, deve essere molto chiaro che non c'è. Fregatura. Mi pare che il professore abbia spiegato in maniera molto chiara, era già. Prego.
Comunque non è neanche corretto che vengano messe quattro date lavorando, si chiede il permesso, poi non arriva qui e invece le date anziché essere.
Ecco, questo è un altro problema. Questo purtroppo
diventa più complicato ancora.
Allora, questo purtroppo è proprio una sorta di refuso che di chi ha inserito evidentemente. Però,
ma cos'è questa storia?
Allora, non si capiva dall'orario, di almeno così viene fuori che dall'orario non si capiva.
Io ho sempre messo però 9 incontri.
Però, esatto, perché...
ma non sono 9 incontri, qui era...
Ah, ma quello è fuori dal mio controllo. Quello è fuori dal mio controllo.
Io non devo...
Questi sono,
però
questi,
dovete pensare,
purtroppo questi sono i vari passaggi burocratici tra, da, perché vedi, lei mi ha detto 22, cosa dice, dal 21 novembre, ma no, ma è impossibile dal 21 novembre,
che c'è dal 21 novembre al 10 ottobre, dal 21 novembre al 2 dicembre, però sono, penso che siano dei venerdì,
ma non coincidono nemmeno i giorni, perché il 30 è venerdì. Poi il 10 non è assolutamente, è dove è domenica, il 7 venerdì,
il 21 novembre,
ma il 21 novembre, ma il 21 novembre
è lunedì, e il 2 dicembre è un venerdì, dovendo chiedere permesso.
Questo è completamente sbagliato come orario, completamente sbagliato.
Questo non lo so, io so che, sai, hai queste cose. Allora, intanto ci sono dei meccanismi consolidati, e qui i laboratori erano vissuti in un certo modo, che io ho preso dal presidente del corso di laurea Gebandini, che mi spiegò, perché io mi muovo molto per, avete capito, mi muovo per tempo, perché sono 15 giorni, vengo in quest'aula a fare prove, quindi io mi preparo. E le prime domande a Bandini io le ho fatte in primavera, bene? E lui mi spiegò, e per me è un mondo totalmente nuovo, io non so niente di qui, sono un novizio proprio, e mi disse: guarda, funziona così, che ci sono, avrai 7-8 tutor, e vi dividerete gli studenti e voi, e poi dopo eccetera,
di solito è così, no? Ci sono i gruppi e quindi massimo 30-35.
Io comincio subito a dire no, fermo, perché io so che le cose che io cerco di insegnare io non trovo dei tutor che mi riproducono questo, e non, ora lasciamo stare Fini che ha una preparazione atipica, va bene, però questo messaggio io non trovo 8 persone mai e poi mai. Quindi è una cosa che non posso fare. E siccome mi sono fatto un'esperienza, io mi sono maneggiato 600 studenti in tutta Italia, insegnanti, va bene? E so come maneggiare una comunità online e so usare strumenti online. Io ho detto, voglio persone in classe. E quindi quando il sistema si è rivelato maturo, ho capito che si organizzava, io mi sono precipitato e ho conosciuto lì la Margherita Bellandi. E ho dovuto dire no, fermi, io questo lo faccio così. Ora probabilmente loro hanno fatto partire a tappeto questi orari un po' così, poi si sono trovati questo professore un po' matto, il quale ha detto no, io li voglio tutti in classe tutto il tempo.
Sì, infatti ci danno anche la possibilità di segnarci con la realtà.
E quindi
per gli altri che sono divisi in gruppi, ma per un laboratorio così unico
non, infatti non serviva,
no, non ha senso, non, io non li volevo i gruppi,
non serviva, non li gli altri laboratori in effetti l'avrete già fatti parecchi,
sì, sì, sì.
Sono pochissimi incontri, perché alla fine
sono
tre massimo,
però la cosa è mitigata dal fatto che voi sapete che se voi non venite, se io tu non ti vedo mai più, però ti vedo in rete e tu guardi questi che io metterò tutti i sabati, qual è il problema?
Sì, infatti vedete che qui non prendiamo neanche le presenze, ma
assolutamente,
diciamo, questo è orrore, un problema mio, nel senso che io non posso prendere presenze di 226 persone, né...
Ma lo hanno fatto, per esempio, il laboratorio di fisica aveva 2 incontri.
Il laboratorio di fisica, esatto, e poi vi dividete.
Però hanno preso le presenze anche lì.
Perché anche quello comunque prevede frequenza obbligatoria non prevede assenze.
Questo che riguarda chi lavora.
Quest'anno è stato introdotto una percentuale del 30% di assenze, che però comunque deve essere recuperato tramite attività di tipo diverso. Poi per il tirocinio vedremo, vi sapremo dire in diretto. Però questo laboratorio sicuramente è atipico rispetto a tutti gli altri.
Per questo, secondo me, una ragazza è strano, anzi è positivo dal lavoro che fa. Lascia l'orario, fluide.
Allora, io il mio ce l'ho già, però ho avuto fuori un problema con il mio gruppo che è del sabato.
Ecco, quello interessava a me.
Ecco, lei è con me?
Io sono iscritta con la professoressa Nepi perché recupero.
Ma è recupero? No, recupero no, però io.
Però non mi interessa.